tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Eccoci, 7-5 minuti. Buongiorno da Emilio Pappagallo, buongiorno Ale, buongiorno,
buongiorno
Mauri.
Buongiorno a tutti.
Martina, buongiorno. Eccoci insieme fino alle, fino alle 10 anche quest'oggi, lunedì 5 maggio 2025. I vostri messaggi al 3899-106-600, fra pochissimo le notizie del giorno. Prima però partiamo, come di consueto, con una bomba. Arrivano i Joy Division con Transmission.
Radio, Radio Rock Podcast.
Joy Division con Transmission alle 7-9 minuti su Radio Rock. Le notizie del giorno, ragazzi, buongiorno. Clamoroso buon di Giorgio Dell'Arti di oggi. Il clamoroso di oggi è tratto da Libero, dal giornale Libero. Beh, ragazzi, indovinate, è incredibile. Provate a indovinare e vediamo se...
Ha fatto un titolo stupido.
No. Allora, gli sbadigli sono contagiosi. Anche... questo lo sappiamo già,
sì,
no?
Sì,
anche per i pesci. Anche per i
pesci. Beh, questo
se
cambia
un pesce
tutto,
sbadiglia.
Cambia tutto l'approccio.
No, è anche un altro pesce, sbadiglia.
Pensavo
un altro pesce, credo.
Quindi
sono contagiosi
i pesci non parlano, sbadiglia. Quando fanno...
No, allora quello lì è perché non parlano,
non parlano
e non sbadigliano, fanno quel movimento con la bocca che
per
gli
prendere
serve.
Aria dall'ossigeno.
Non so che cazzo fanno veramente, però
quella roba serve
fare loro, non è uno sbadiglio. Però se fanno lo sbadiglio, a quel punto un altro pesce
sbadiglia
all'interno dell'oceano.
Invece, scusa, se tu guardi un pesce sbadigliare in un acquario, sbadigli?
No.
Ah, questo è interessante.
No, perché noi non capiamo come sbadigliano, perché noi facciamo come Mauri. No, ho visto Mauri che fa stolto. Pensa che quel sia uno sbadiglio, non lo è.
Non è sbadiglio. Però allora la domanda è, giustamente, seguendo l'orma di Martina, se fa quello lì, che non è uno sbadiglio, ma potrebbe essere preso per uno sbadiglio. Noi sbadigliamo a quel punto?
No, perché allora gli occhi ci dicono uno sbadiglio, il cervello ci dice non è sbadiglio.
Però sai che è molto interessante questa cosa. Nel senso, studiare il cervello, no? Il nostro amico Giorgio Vallorticare, e capire quali sono i meccanismi che fanno sì che se tu vedi una persona sbadigliare è più facile che anche tu ti metta a sbadigliare. C'è un significato scientifico.
No, che fanno questa
azione. Specchio, bravissima, lì che lo vado a parare, però voglio dire, no, ma è interessante, no? Sui i meccanismi del cervello, no, Maurizio?
Assolutamente.
Beh, oggi li capiremo tutti,
Meccanismi del cervello. Allora, attenzione, intanto a Bergamo un 19enne ha coltellato a morte un ragazzo di 26 anni durante una rissa fra interisti e atalantini.
Molto
quindi
bene.
Un altro, purtroppo, un'altra morte a margine di quello che dovrebbe essere un evento sportivo, quindi una partita di calcio, insomma rissa fra interisti e atalantini a Bergamo, con questo accoltellamento da parte di questo 19enne per ai danni di questo ragazzo invece di 26 anni, Riccardo Claris, che è morto. Pensate, la follia nel 2025 ancora leggere notizie di questo genere, che non sono commentabili proprio dal mio punto di vista. Cioè, è difficilmente commentabile una notizia del genere. Cioè, come la vogliamo, dove la vogliamo rubricare una notizia del genere? Nella follia delle persone? Non lo so, che cosa,
morire,
cosa può portare.
Morire perché sei tifoso di calcio di una squadra piuttosto che per un'altra è...
Ma è quello il punto, Mauri.
Paradossale.
Ci sia una sorta di sovrapposizione con la tua identità, perché sennò non può essere che tu arrivi a fare una cosa così grave solo per un gioco. Cioè, io penso ci sia proprio una sovrapposizione per cui quella cosa diventa proprio la tua identità, e se viene minata da qualcun altro tu reagisci in questo modo.
Intanto un signore è morto all'ospedale, e quindi l'ospedale comunica il decesso alla famiglia, giustamente. Dopo pochi minuti il morto chiama a casa dicendo sto bene.
Per assicurare, sono morto.
Sì, hanno comunicato, hanno telefonato gli infermieri dell'ospedale di Campobasso alla figlia di un 67 anni, comunicando la dipartita purtroppo del papà. Papà è morto.
Capita.
Non era vero. Papà è morto, ho deciso che è morto.
Perché vabbè, era uno scherzo.
Papà, no, non era uno scherzo, era che sono sbagliati. Papà è morto. Papà, secondo me è morto, dai.
Potrebbe sembrare una nuova puntata del medico di Just for Fun,
la potremmo fare
in realtà.
Allora, fai che è morto, dai, su. Ma è morto davvero? Dai, per me è morto.
Quante domande.
Mamma mia, dai, se non è morto oggi, morirà domani. Dai.
Allora, hai un papà tu?
Sì.
La donna morirà.
La donna, parliamo della figlia di, un, di questo uomo ha chiamato, le, ha chiamato la sorella e gli ha detto per favore, in lacrime, piangendo, poverina,
certo, poverina. Figlio,
chiama le pompe funebri e organizziamo il funerale. Quindi hanno chiamato le pompe funebri, hanno preparato il funerale, tutto quanto, a un certo punto vanno in, in ospedale, in reparto per vedere la
camera
salma
mortuaria, certo.
Camera mortuaria per vedere la salma, aspetti che gliela portiamo, insomma, mentre stavano facendo questa trafila, squilla il cellulare della signora.
Ma pensa che colpo,
il cellulare della signora, appare
papà.
Già, che cazzo succede qua? Qui hanno preso
papà,
già,
ci chiamo dal cellulare.
Il cellulare, insomma, rispondono, era il padre.
Pronto ragazzi, sono
la chiamo dal cielo, che ha detto la cosa più classica di un genitore, che i genitori poi a una certa età, soprattutto se sono malati, diventano un po' come dei bambini. E il padre ha risposto, la figlia ha risposto al telefono, e il padre, ma come mai non venite?
Che meraviglia, perché non viene nessuno a trovarmi? Avanti,
allora, tra l'altro l'uomo sta bene, è stato dimesso.
Cioè non sa neanche perché era in ospedale.
Hanno scambiato le cartelle cliniche, di uno morto con uno, cioè è morto veramente uno, ma non era lui, era un altro.
Quindi quel poraccio, tra l'altro, nessuno se l'è filato morto.
Sì, perché l'altro non se l'è filato nessuno morto, ovviamente l'hanno chiamato i figli dicendo guarda, lo dimettiamo, mentre prendere la salma, forza che lo dimettiamo.
Sta benissimo.
A casa la salma,
cartella, carta canta.
Allora, ma è morto, non è morto. Forza avanti.
Cosa è morto?
Non può essere morto, lo stiamo dimettendo. Allora che dietro i morti.
Scusi, ma è tutto rigido, violaceo.
Via,
non
via,
è
via.
Violaceo.
Prendere questo signore e portarlo a casa, prendere un po' d'aria, dai, forza avanti. Vabbè, comunque.
E
quindi
oddio,
è andata così.
Cioè, che bello,
e
no?
Invece, cioè, che bello no, però insomma, la cartella clinica sarà scambiata da un altro paziente e quindi lui questo tizio
era
vivo in realtà. Dice "Ma come era entrato per una casa banale, mo è morto".
Pensa che bella emozione.
No, dimesso, ti ho sbagliato. Non morto, dimesso, lo dimesso.
Bellissima emozione, no? Perché tu sei partito e dici morto, è morto, invece poi scopri che è vivo.
Però pensa
a
quegli altri,
bella giornata.
Pensa
a
quegli altri che hanno detto dimesso.
Invece dice morto.
No, di me, volevo dire morto.
Volevo dire morto.
Che giornata
dai,
tremenda.
Ma dimesso, come dimesso? Morto.
Cioè, stava a morire. No. Dimesso.
Ehi,
o morto.
Papà sta bene.
Radio Rock Podcast.
No, sono stato in Irlanda, ragazzi, vi racconto tutto fra pochissimo. E tra l'altro ho portato un po' di musica nuova, se vi va, Un po' di musica nuova da farvi ascoltare, interessante, che ho ascoltato sulle radio irlandesi. Devo dire, le radio irlandesi, meglio, posso dire meglio Radio Rock?
Certo.
Molto meglio Radio Rock, lo posso dire?
Sì.
Gioca e vinci con Radio Rock.
Radio Rock presenta Malclango in concerto venerdì 9 maggio al Wishlist Club. Ci siamo quasi, la formazione Matrock Romana torna dal vivo nella propria città col suo mix sonoro di melodie furenti e poliritmie scatenate. In apertura Calzini, ingresso 10 euro in cassa, ma ora inviando un messaggio Telegram o WhatsApp al 3899-106-600 col vostro nome, cognome e la parola Malclango potrete vincere un ingresso valido per la serata ai più veloci di voi. Venerdì 9 maggio Malclango in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B a Roma. E Radio Rock, come sapete, è tutta un'altra storia.
Radio Rock Podcast.
Pat Benatar con Love is a Battlefield su Radio Rock. Intanto state in Irlanda, ragazzi, Irlanda sempre magica, sempre meravigliosa. Ogni volta che
sempre
ci torno
verde.
È veramente... Tu potrai confermarlo, Alessandro, c'è stato di recente, sbaglio?
Tre anni fa,
come passa il tempo?
Sì, è vero, meravigliosa. La
bellissima.
Mia prima volta, tra l'altro, in assoluto, è proprio stato un viaggio bellissimo.
Ho fatto
l'anello, quello partendo da Dublino, l'anello quello che va verso...
Prego.
Verso
nord.
La costa. Verso Galway. Okay. E poi risalendo su per tornare a Dublino per ripartire, quell'anello lì che taglia, diciamo, trasversalmente dal mar dell'Irlanda fino all'oceano dall'altra
parte.
Hai
fatto, diciamo, tutte e due le coste, no?
Sì,
dell'Irlanda.
Sì,
bellissimo.
Che mi è sembrato un gran bel viaggio. Devo dire che poi stando lì dico cavolo, no, ci sarebbe stato da fare
un miliardo di cose. Io ci sono andato 6 volte in Irlanda,
sì.
E ogni volta torno dicendo però devo ritornare per fare un altro pezzettino che mi manca.
Vero.
Non si finisce mai, è un'isola relativamente piccola, ma insomma
sì, perché poi in effetti
c'è tanto
è...
tanta roba da guardare, da vedere, insomma, e tanta musica, ragazzi, perché voi, allora, la cosa che mi ha colpito tantissimo dell'Irlanda dalla prima volta 26 anni fa che ci sono stato è che è un'isola, perché poi anche la parte nord irlandese che appartiene purtroppo per loro, come sapete, con grande dolore al Regno Unito, è un'isola che ha un'identità fortissima. Loro hanno vissuto, mandavano un messaggio ai palestinesi, no? Dicendo: resistete, perché noi ci abbiamo messo 700 anni a liberarci, riuscirete anche voi. C'è un'identificazione molto forte, perché? Perché loro hanno vissuto sotto l'occupazione britannica per appunto 700 anni. Gli inglesi, diciamo i normanni, poi gli anglo-normanni sono andati in Irlanda, l'hanno colonizzata. Di fatto l'Irlanda è quello che oggi ha anche, a causa o grazie alla, diciamo così, all'invasione britannica, chiamiamola così, e poi però hanno provato a liberarsi in tanti modi. Ci sono stati i Troubles negli anni 70-80, la guerra cosiddetta a bassa intensità, tra virgolette, dell'Iraq, che ha fatto comunque 3.000-3.500 morti, insomma, e loro sono riusciti però a conservare sempre una grande identità. Come dire, identità, ma anche una grande dignità, no, di popolo. E parliamo di un paese piccolo che ha espresso però musicalmente delle grandissime realtà. Si pensi naturalmente agli U2, ai Cranberries, ai Thin Lizzy, ma poi anche le band del folk, i Dubliners, i Pogues, quindi il punk folk dei Pogues, tantissime realtà. E anche oggi abbiamo i Fountains DC che vengono da Dublino, abbiamo i Murder Capital che vengono da Dublino e tante altre che magari scopriremo più tardi, metto qualcosina, no? Che i Kingfisher, tra l'altro, sono una band, ne abbiamo avuto le novità, sono fortissimi, non hanno pubblicato ancora neanche un disco, ma soltanto singoli, girano nelle radio, dopo vi faccio ascoltare il loro ultimo singolo che gira nelle radio irlandesi, unico appunto, lo muovo sulle radio, ragazzi, non c'è, almeno se non è, c'è Nova Radio a Dublino, ma se uscite da Dublino non ci sono Radio Rock, non ci sono Radio Rock, dobbiamo quasi tutte le potrebbe essere una bella idea,
sai, andare, no?
una bella idea perché quasi tutte, non c'è il dub, tra l'altro in Irlanda non c'è il dub, quasi tutte le radio mandano musica, perché dai, rispettabilissima, però questo pop internazionale, quando loro hanno una cultura pazzesca di musica, c'è soltanto una radio, due radio interessanti. Una è in gaelico, è la RTE gaelica. RTE sarebbe come la Rai da noi, e quindi è una radio tutta parlata in gaelico. Loro, anche qui, no, la loro fierezza, tutti i cartelli sono bilingue per legge, quindi loro mettono il cartello in inglese e in gaelico. Però gli scozzesi non ce l'hanno fatta, gli irlandesi ce l'hanno fatta a ottenere la loro indipendenza. A prezzo di una guerra civile, ricorderete, insomma, a cavallo fra gli anni 10 e 20 del secolo scorso, veramente molto cruenta, molto cruenta. E però c'è questa RT che quindi manda folk gaelico in parlata in gaelico, e poi c'è una radio che si chiama, molto interessante, si chiama RTE Lyric, che manda musica classica, però miscelata con il crooner, no, cantautorato, anche un po' di folk. Queste sono delle radio interessanti. Per il resto, insomma, il panorama, devo dire, è un po' piatto radiofonicamente parlando. Se si gira in macchina e si ascolta la radio facendo parecchi chilometri, va bene. Dunque, bentornato, mi scrive Alessandro: la Roma al quarto posto e torni. Avete mai visto Pappagallo e Ranieri insieme? Vero, verissimo.
Attenzione.
Verissimo.
Cosa significherà?
Somiglio anche un po' a Ranieri, sì. C'ho quella allure.
Quindi, tra l'altro, sei anche come Ranieri, in odor di nomina.
Oh, qualcun altro dice: ma in una rissa tra Inter e Atalanta, come fanno a distinguersi? Questo pure è vero, sono nerazzurri entrambi.
Il mena per primo, mena due volte.
Non solo, ma l'anno prossimo in Serie A ci avremo anche il Pisa dopo 35 anni,
e
che torna in Serie A,
nerazzurro
pure il Pisa. Che volevo fa, farlo a questo punto?
Aspettiamo la promozione del Latina e potremmo averne quattro.
Questa mi ricorda una puntata di, non so se l'avete visto, Arrested Development.
Sì, come no, bellissimo.
C'è il medico che parla sempre in maniera molto letterale e dice: signori, sembra che sia morto, e tutti si disperano, invece lui intendeva proprio che sembrava morto, ma in realtà stava bene. Fantastico.
Ottimo, è proprio così, è proprio quello che è accaduto, signore. Vai, sentiamo ancora, vai, sentiamo.
Buongiorno, schifosi, no, Cemi, tu mi hai detto che i tillizi sono irlandesi, oddio, sto svenendo.
È così, sono irlandesi, tra l'altro Phil Lynott,
è così.
E che dobbiamo fare, sono irlandesi, d'altra parte. Tra l'altro Whiskey in the Jar, ripresa dai Metallica, i Metallica la ripresero dai loro idoli Thin Lizzy, gruppo irlandese, che a sua volta riprese Whiskey in the Jar dai Dubliners, che a loro volta avevano recuperato un traditional, cioè un canto, brano di musica, diciamo, canto popolare, tradizionale, diciamo, irlandese, popolare, ripreso poi dai Dubliners, che lo hanno codificato, ripreso poi da Thin Lizzy e infine dai Metallica, che appunto hanno omaggiato i Thin Lizzy di Finn Lynott, che è un eroe, Rory Gallagher, ragazzi,
Rory Gallagher
anche lui era di Cork, purtroppo morto prematuramente. A Dublino, a Temple Bar, proprio nel centro di Dublino, c'è un angolo intitolato proprio Rory Gallagher Corner, bellissimo. Tra l'altro ho messo diverse foto e video e racconti di viaggio nel canale Telegram Around the World, se volete vi mando il link e potete guardare un po', sbirciare un po' sul su una finestra sull'Irlanda, diciamo così, anche se poi ci mettiamo anche altri viaggi, no? Condividiamo anche altre, sì, anche altre cose. Io mi sono legata più alla Scozia, ma anche dell'Irlanda ho bellissimi ricordi, girato due volte in macchina, Galway nel cuore. Galway è meravigliosa, è un gioiellino,
Galway,
proprio,
è una roba spaziale, è una città, anche se veramente... poi dove cioè lì tu le Cliff Moher a me certo, lasciò un senso di cavolo, mollo tutto e mi trasferisco, sì, le Aran,
Isole Aran, certo, no, come no. Cioè, che sono proprio di fronte,
sì,
a Galway.
È un taglio di vita, cioè nel senso, sì, è durato, sì, quel periodo là, perché poi certo, che dici è una scelta un po' drastica, tanto però le Aran mi hanno veramente,
però,
stregato.
Ti accendono quella cosa lì. Mamma, cioè, un posto dove vai e dici cazzo, veramente lascio tutto e vengo e
mi metto a far
qua,
pastore, non lo so. Infatti, che
io
cosa
dico, poi è una
pescatore.
Pescatore, è una vita un po' complicata, nel senso cambia, è un passaggio, però io per esempio Dublino, cioè l'idea di vivere a Dublino, mio fratello ci ha vissuto 5 anni, a lui forse non è piaciuta tanto quanto a me, oppure, non lo so, adesso poi vive a Tokyo, quindi so. Però a Dublino, cioè, come dire, la grande capitale, però in una città tornato piccola, esatto, e sei a mezz'ora da quella vita, esatto, lì, no? Volendo.
Sei in una capitale con il vantaggio o anche lo svantaggio di, non voglio dire paese perché sembra riduttivo, certo, però di un piccolo centro.
Esatto, cioè, più vivibile, più, sì, vivibile, sì, pur essendo una capitale. Con però tutto quello, cioè la libreria, sì, di tre piani, sì,
non lo so, perché
lo
scarto è tra, sempre tra il quotidiano poi del, certo, viverci, certo, certo, e l'essere turista, per cui rimani affascinato da quelle che sono magari ambientazioni a te non familiari.
Oh, e abbiamo anche Liam Neeson, sì, tra le altre cose. Abbiamo anche Liam Neeson.
Oggi abbiamo un quarto. Neeson. Bravo Liam.
Che ha interpretato Michael Collins proprio, sì, nel film sulla vita di Michael Collins. Io che pensavo che Emilio era andato con Papa Francesco. Bravo, oh, Gesù, bravo Gesù. Gesù,
a trovare
bravo
Gesù.
In Irlanda con Papa Francesco. Sentiamo,
buongiorno ragazzi. Emilio, se ti hanno detto che sta canzone è nuova, Love is a Battlefield, ti hanno preso in giro. No, ma andava in medio.
Ma chi mi ha detto che è nuova?
Emilio, se te l'hanno detta questa cosa, cerca queste persone subito.
Certo, perché Emilio non lo sa.
Buongiorno ragazzi, Emilio, bentornato. Grazie, come sei stato, grazie, nella Emilio, terra dei folletti? A trovare tutti i tuoi amici immaginari.
Questo che sarebbero i folletti, ho capito.
Sanno di lui. Che folletti? Una fattura all'australiano.
L'australiano, attenzione. Folletto. Va bene, sentiamo, vai.
Ma quindi Dublino è tipo Viterbo?
Allora, Viterbo. Però se Viterbo fosse una capitale, sì,
certo. O se Viterbo fosse in Irlanda.
Ragioniamo perché qualcosa da questo
a
punto di vista
avere lo stile di vita
potremmo fare.
Non ho detto più tipo Ciampino.
Più tipo dialetto,
no, tutto il rispetto di Ciampino, perché gli amici ciampinesi
è molto carina. Dublino è molto carina. Un po' caotica, devo dire la verità, è un po' caotica il centro di Dublino, perché comunque Temple Bar è il quartiere di bevute,
di risvocci.
Bar tu ci passi, diciamo, perché ci devi, bravo, passare. Devi passare. Il resto è molto, Dublino è molto bella in tutta la città, forse Temple Bar è la cosa meno, come dire,
più commerciale, possiamo dirlo, molto, così.
Sì, nel senso, ci vai perché, no, ci passi, perché dici devo fare questa camminata e va benissimo ed è piacevole.
E l'hai fatto.
Però c'è tanto da c'è vedere. Un parco dentro la città, quel parco meraviglioso, Piazza Cerbiatti, è una roba.
Ah no, Phoenix Park,
quello su Phoenix, diciamo, Park, diciamo a nord della città.
Phoenix Park è bellissimo, purtroppo è un po' lontano per
lontano
per
a piedi
si muore poi purtroppo
si muore
quando
si cammina.
Radio Rock Podcast.
Slipknot con Spirit Out su Radio Rock e qualcuno ci scrive ci sarebbe bene dei Irish Rover, dei Pogues, ma magari dopo la mettiamo, facciamo una playlist anche di classici irlandesi, volevo farvi ascoltare prima qualcosa che di nuovo, qualcosa di fresco scoperto girando per l'Irlanda. Intanto Marco, vai, sentiamo.
Buongiorno ragazzi. Buongiorno a te. Infatti Viterbo è chiamata la Dublino,
sì,
del,
la Dublino del Lazio,
e
sì,
al centro del paese c'è il famoso il Bar Tempio.
Sì,
e sì, tempo,
Bar Tempio
è soprannominata la famosa Viterbo del Nord Europa.
Bene, 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 convinto che sia vero, però.
No, voi allora,
sei un po'
attenzione,
ignorantone, posso dire.
Allora,
no, questo è vero.
Cosa manca a Viterbo per essere Dublino? Lo status di capitale, no, naturalmente.
Ma basta, solo quello, però.
Beh, poco altro.
La Guinness, forse.
È un po' la Guinness.
Ma c'è un'impronta medievale anche Dublino.
Beh, Dublino è tutto.
Certo, certo, certo. Casomai l'impronta medievale ce l'ha Viterbo.
Hai capito, caro Mauro?
Hai capito?
Infatti ho detto ce l'ha anche Dublino.
No, dico ce l'avrebbe casomai Viterbo.
Hai capito?
Copiandola da Dublino, copiandola da Dublino. Non certo il contrario,
no,
Maurizio,
no, no, assolutamente.
Non farlo spiritoso. No, farlo spiritoso. Attenzione, fermi tutti perché 2024, facciamo un salto indietro nel tempo. Il signor Donald Trump, conoscete?
JJ, come no?
Sì, allora, insomma, il signor Donald Trump diceva:
fatto figura di merda,
posso far finire la guerra Russia-Ucraina in un giorno. Basta leggermi, io in un giorno, 24 tempo, 24 ore, faccio finire la guerra Russia-Ucraina. Ci penso io, metto io in mezzo e risolvo il problema. L'ambasciatore dell'ONU russo dice non potrà, lui dice potrò. Ah sì che potrò, assolutamente potrò. Qualche
Santi
mese
Dio.
Dopo Dio santo se potrò, Dio mio se potrò, porco pentri se potrò. Allora attenzione, quello che invece accade pochi mesi dopo è anno 2000, stacco, anno 2025, è passato poco tempo. Forse non è possibile un accordo di pace.
Ho sbagliato.
Mosca, che cazzo dici? Scusa, non ho capito.
Beh,
non
però
è
aspetta.
Possibile, si odiano troppo.
L'ha scoperto adesso.
Cazzo, pensavi di trovare? Non ho capito. Questa è la cosa che mi fa impazzire. Cosa pensavi di
ho
trovare?
La scaramuccia lì. Pensavo.
No, tra l'altro, la cosa più bella, il cortocircuito totale è Trump che dice: mi sa che non gliela fa.
si odiano
troppo. E Putin che invece dice la riconciliazione è inevitabile.
Sì, sì.
In un giorno lo farò finire questa guerra.
E farò allora, il contrario. Trump dirà non è possibile. Putin.
È possibile,
sì,
è possibile. Non si odiano, ci amiamo. Allora, dice infatti Putin reale. La riconciliazione col popolo ucraino è inevitabile, è solo questione di tempo.
Certo,
ci vorranno
chiaro.
1000 anni e poi alla fine
tempo 700 che
anni e poi ci riconciliamo. Il problema giustamente gli fanno presente è capire cosa intenda per riconciliazione, perché insomma diciamo sarebbe importante capire che cosa
comunque è Black Mirror, ragazzi, noi viviamo in Black Mirror.
Allora Zelensky,
a me sembra più una pallottola spuntata,
anche un po' un mix fra Black Mirror e una pallottola.
Ci dovrebbe
fare una cosa tipo Black Mirror però un po' comica, no?
Sì.
Con Liam Neeson a questo punto, no, col signor Liam Neeson.
Bravo Gesù.
In Repubblica Ceca Zelensky risponde: non credo al signor Putin. Vladimir Putin, un cinismo di altissimo livello, perché dicono che vogliono conciliarsi ma continuano a bombardare con una mano destra, la tendono, no Mauri, verso il signore, e la sinistra bombarda. Una bombarda, l'altra tende,
Non è un po' il rapporto che hai con i genitori, una ti mena e una ti carezza, no?
Bravo. Però questa mano può essere bomba o può essere abbraccio, no?
Putin. C'è il detto, no?
Putin dice Putin: questa mano può essere fero, può essere piuma, no? Ti posso carezzare, caro Zelensky, ti posso anche lo schiaffone.
Se mi giro la bomba,
oppure tiro via la bomba. E vediamo che accade a questo punto. Non crediamo a loro cessate il fuoco. Sappiamo con chi abbiamo a che fare. Conclude il presidente ucraino. E quindi vabbè, niente di fatto, ragazzi, che dobbiamo fare? Intanto vi parlo di una cosa molto importante e interessante. Radio Rock sbarca infatti in TV da oggi. Aggiornando la lista dei tuoi canali potrai infatti seguire le dirette Radio Rock TV anche sul canale 180 Digitale Terrestre nelle province frosinone e Rieti. Poi arriveremo in tutta la regione e a Dublino.
Sembra anche giusto.
Taggaci su Facebook e Instagram di fronte alla tua TV, in palio per le foto più originali, uno speciale premio. Radio Rock è tutta un'altra storia anche in TV. Radio Rock Podcast. Machine Head con Bone Scraper, la nostra novità dei Machine Head che tornano con un nuovo singolo, un paio di settimane che l'ascoltiamo fra le nostre 15 novità che vi proponiamo ogni 30 minuti. Ha un'impronta viterbese, ci scrivono anche Dublino, attenzione.
Sì.
Anche Dublino
oggi, questo stiamo cercando di capire. Le impronte viterbesi in tutte le città del mondo.
È stato detto tra l'altro anche che l'ultima follia, beh, The Trump vuole riaprire Alcatraz. Ci mettiamo dei delinquenti,
ha detto i più pericolosi dell'America,
gli buttiamo le noccioline, ci buttiamo dei delinquenti,
dei scimpanzé insieme a loro, così.
Allora che vergogna, vai, sentiamo ancora, vai.
Buongiorno, ragazzi. Emilio, ma ci sei stato alla biblioteca vuota? Sì. Cioè praticamente sì. arrivi e là, non ci sono i libri.
Ci stanno i libri. Tutti scaffali. No, perché li stanno ripulè. Allora, c'è la Old Library all'interno del Trinity College a Dublino, che è in fase di ristrutturazione. Quindi hanno tolto tutti i libri perché li stanno risistemando, pulendo, restaurando e così via.
Quindi tu li puoi per evitare
che il turista sia deluso, certo, e venga poi fuori da quella bellissima struttura dicendo Emilio
con l'amarezza nel cuore, no?
No, poi dice spendo dei quattrini, vado lì, non c'è. Allora cosa fanno? Hanno lasciato un paio di scaffali all'inizio per fare due foto e per vedere un po' com'è la storia. Tutto il resto è vuoto, diciamo, vuoto. Così, no? È vuoto.
Vabbè, ragazzi, c'ha un suo fascino, eh?
No, scusa,
anche
un attimo,
vuota.
Ma tu l'hai trovato vuota?
No, io la trovo pienna.
Ma devi immaginare tu i libri, però, ragazzi, cioè, sta a te anche.
Sì, sta anche un po' a te, perché se no altrimenti noi possiamo fare...
Tutto l'altri fanno.
Che possiamo fare tutto noi, cioè, deve fare anche qualcosa qualcun altro. Allora, intanto, un missile, ieri, molto bene, no? Lanciato dagli Houthi, bellissimo clima, devo dire che si respira, quest'altro che mandano i missili, vabbè.
Quell'altri che lanciano i droni, affondano navi, umanitari.
Ha raggiunto l'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, che è stato chiuso per diverse ore, tra l'altro sei feriti non gravi colpiti da schegge, è caduto in un boschetto vicino al Terminal 3. Riuscendo a deludere i sistemi di difesa aerea israeliani, un'ennesima follia, un'ennesima cosa delirante, folle, attacchi degli Houthi che secondo Israele provengono dall'Iran. Israele quindi risponderà in un momento dato, in un momento e luogo a nostra scelta, anche ai loro padroni del terrore iraniani, risponde Israele, e questo, diciamo, fa parte purtroppo di un botte risposta che va avanti da tempo lì e che purtroppo continuerà evidentemente. E il gruppo ha annunciato nuovi attacchi a scali israeliani e ha invitato le compagnie aeree a cancellare i loro voli per Israele. E poi c'è questo confronto alla trattoria, alla taverna Santa Chiara di Napoli, ristorante che sostiene apertamente la causa palestinese. C'è anche un video, se ne è occupata Selvaggia Lucarelli. Sì. Ora io dico... però sai una cosa, io penso anche questo, fatto qui, no? Tu sei un ristoratore, no? Di buttare. Non si vede all'inizio nel video, non si vede la parte iniziale, no? Di come è cominciata la questione.
La discussione.
Però io penso, vengono delle persone a mangiare da te, ma che cazzo ti metti? Ma anche si mette a parlare di politica, di cose, potete uscire. L'ho trovato un siparietto abbastanza.
A meno che
poi,
bisognerebbe vedere come è iniziata,
loro,
però perché in teoria lei dice quello, poi bisogna capire se è vero.
Ma non lo so,
la Lucarelli
si rimpallano le responsabilità.
Hanno iniziato loro.
Vabbè, è iniziato, ma che è, ragazzi? Bambini siamo. Scusa,
no,
tu sei un ristoratore, basta.
Sì, però
primo.
È pure
e secondo,
vero.
Non è questo, ragazzi, il modo per pacificare la situazione. Non è questo il modo di affrontare le cose. Non è questo il modo di questo è un modo per mettere benzina sul fuoco costantemente in tutte le cose. Quindi io credo che non era quella la sede per fare un dibattito di quel genere.
E non
è questo il modo di affrontare,
sì,
le questioni.
Probabilmente, però, credo che sia anche il momento di prendere posizioni,
sì,
e prenderle serie.
Ma che cosa vuol dire questo?
Anche da parte di noi civili.
Ma noi per esempio lo stiamo facendo, ma quello è un ristoratore. Rispetto a
io sarei curiosa di vedere come è iniziata, perché bisogna capire un po' quello, perché se tu comunque in qualche modo sei nel mio locale dove io non dovrei parlare di queste cose, però può succedere. Se tu entri...
Ma tu sei lì a lavorare, dai,
lo so,
ma
però
che
dipende
cosa
come è iniziata la discussione. Io sarei curiosa di sapere bene come è iniziato il tutto, prima di...
Non lo so,
di
io
giudicare.
Sì, ho capito, non
credo
posso...
Credo che nel frattempo loro abbiano anche mangiato.
Sì, sì,
hanno mangiato
fumato,
e poi sono andati via senza pagare.
Sì.
Senza pagare perché, non perché siano scappati,
no,
ma perché lei ha detto non voglio
i soldi.
Sì,
non voglio
i soldi,
andate.
Ma pure sta cosa, no?
Qui bisogna vedere che tipo di evoluzione c'è.
Non lo so, ragazzi, non lo so. A volte si assumono degli atteggiamenti, secondo me, proprio con le persone, che non è che c'è lì Netanyahu a pranzo.
No,
cioè, con delle persone... Che sinceramente bisognerebbe pacificare, ragazzi, cioè bisognerebbe cercare di capirsi a vicenda,
certo,
perché purtroppo se no altrimenti si crea questo muro contro muro che è come dire, in piccolo è la guerra sostanzialmente,
certo,
cioè, in piccolo è riportare avanti quelle dinamiche, invece noi dobbiamo smorzarle quelle dinamiche, dobbiamo capirci, dobbiamo dobbiamo provare. Poi, oh, ragazzi, laddove non è possibile capirsi, uno non si capisce, nel senso, sì, però laddove non è possibile capirsi,
no, perché poi
alziamo
anche,
le mani, sai, e basta.
Perché
no?
Poi cioè, succede anche che sul palco del primo maggio un gruppo di ragazzi dicono Free Palestina.
Però anche quello non mi è piaciuto, Maurizio.
E perché
anche quello non mi è piaciuto.
Ma mica ha detto, ma
anche,
mica ha detto,
anche quella non mi è piaciuta.
Bombardiamo Israele.
Ma che c'entra? Ma anche quella non
Palestina
mi è piaciuta.
Perché non ti è piaciuto?
Ma perché devi prendere? Perché l'ho trovata una provocazione inutile.
Non l'hai trovata invece un modo prendere... di dare un segnale
perché,
chiaro?
Perché, ma allora, perché devi prendere una canzone del popolo ebraico e cantarci sopra Free Palestina? Che cosa, che cazzo di provocazione è? Scusa,
no,
ragazzi.
Quello magari sì, magari
ragazzi,
la canzone, no, no,
e poi,
però io parlavo
e poi anche
del
qua,
Palestina
e poi anche qua,
posso,
no, Palestina libera non c'entra niente, non è quello, non è quello il tema. Eh no, ragazzi, la notizia.
No, è quello il tema, scusami.
Eh no, la notizia, no, Maurizio, loro non si sono cazzati per quello, si sono cazzati perché hanno cantato una canzone ebraica e sopra ci hanno detto Palestina libera, che è una provocazione stupida a mio avviso.
Sono anche giovani.
Tra l'altro, e vabbè, ho capito, e se prendono
responsabilità.
Poi aggiungo un'altra cosa.
Ma non stiamo dicendo che hanno ucciso,
no,
secondo
me
posso dire che non sono d'accordo.
Certo,
e poi un'altra cosa, nel momento in cui la comunità, vogliamo ragazzi anche un pochino capire l'altro, cioè se un'altra persona, se una persona ti dice a me questa cosa mi offende, ma perché la risposta deve essere non ti devi offendere, se uno si offende no, cerchiamo di capirlo anche l'altro, no?
Lo so, però guarda che questo è un clima che non è che ha contribuito, hanno contribuito il gruppo dei ragazzi a crearlo, questo è un clima.
Ma noi vogliamo fare allora noi vogliamo fare quello, possiamo provare a fare quello che è il nostro potere per smorzarlo questo clima, perché se
no
diventa un'escalation.
Non lo so, però
forse rimane
un po',
diventa un'escalation costante.
Cioè
Rick and Clive, ne parliamo fra poco con più tempo a disposizione e più calma. Intanto Rick and Clive, torniamo fra poco.
One more time con Rick and Clive su Radio Rock. If you're happy and you know it, clap your hands.
Ecco cosa dobbiamo fare. Siamo seduti a casa tua a Compignano. C'è acqua che entra dal tetto.
Infatti avevamo sempre le teste bagnate.
E non avevamo una lira. Lavoravamo a Telecioco, Teleelefanti a fare i corsi d'inglese.
Ma non ci pagavano niente.
Cabaret riempendo posti come il Casinò di Bagni di Luca.
Pieno a zeppa, però alla fine tutto speso e niente introiti.
Allora cosa possiamo fare? Uno spettacolo di inglese e musica per le scuole.
Great idea! Facciamolo! È partito, è andato bene. Abbiamo fatto più di 250 in giro per la Toscana e non solo, quando all'ultimo show che era a...
Bottigoni, vicino a Pistoia.
Succede una piccola contrattempo.
Spiego meglio. Noi facciamo uno o due spettacoli la mattina, magari il primo spettacolo alle 8 qualcosa, spesso in palestra, e per crearci un camerino, per cambiarci, lo costruiamo con quelli cuscinoni che si trovano in palestra.
I grandi materassi dove facevano gli esercizi appunto di ginnastica sopra.
Una volta travestiti, io del padre di Rick con i baffi e la bombetta, e Rick com'era?
Con i shorts però, da ragazzino.
Avevamo bisogno di un piccolo sostegno prima di iniziare a essere pimpanti alle 8 la mattina.
Sì, un sostegno liquido. Questo si chiamava...
whisky. Il problema è che Rick aveva scolato quasi tutto il resto della bottiglia e lui, per darmi le ultime gocce, mi ha fatto stare per terra sul materasso e versava le ultime gocce del whisky in bocca mia.
Ma purtroppo casca lo quinte, cioè la materassa, giù.
Proprio in quel momento...
E ci vedono con la bocca aperta il preside e tutti gli insegnanti più i ragazzini della scuola.
E avevano le bocca aperte non perché volevano whisky anche loro,
ma del shock. La preside urla subito: che disgustoso! Ma chi siete?
Rick and Clive.
Risponde Clive tranquillo.
Radio Rock Podcast.
Vai, loro sono gli Oasis. Vediamo un po' chi c'è. Dai, 3899 106 600. Commentavamo le notizie del giorno. Intanto sono stato a San Francisco e sono di Viterbo. Se tu da Alcatraz guardi San Francisco, è identica al quartiere Piano Scarano di Viterbo. Fateci caso, fateci caso. Però devi metterla sulla giusta, dalla giusta angolazione, no, Mauri?
Immagino.
Però lo vedi, guardi... conferma una mia impressione.
Quale?
Passando per Piano Scarano ho detto... San Francisco.
Dio mio. Allora, qualcuno dice dove si possono leggere racconti di viaggio, canale Telegram Around the World. Adesso ti mando il link, non ho ascoltato bene prima, ho sbagliato. Il nostro amico che ha sbagliato. Vai, sentiamo chi c'è, vai. Sentiamo, sentiamo, sentiamo.
Pappagallo, ma che vuoi pacificare con gente che sostiene la pulizia etnica? Ma pacificare un cazzo! Pacificare un cazzo!
Bene, bene, bene. Allora, Pappagallo, scusa, ma si dice sempre che nessuno dice nulla di nulla su Gaza e ora critichiamo perché qualcuno nel suo piccolo alza la voce sul genocidio. Allora bisogna sempre stare zitti. No, no, ma io... Allora, ragazzi, io non dico che, per carità, secondo me, non ho detto questo, io lo facciamo noi nel nostro piccolo... Lo si fa giustamente in tante manifestazioni, in strade, cioè io dico che semplicemente all'interno di un ristorante mettersi a polemizzare con i clienti ad alta voce in quel modo lì, secondo
invece,
me non è una cosa,
secondo me è il momento di farsi delle domande, cioè nel senso che bisogna farsi delle domande, perché all'interno
noi ignoriamo
di
però l'origine di tutto, perché sennò sembra veramente una follia.
No, infatti,
cioè, io non credo
quello.
Che sta signora stia sulla porta.
No,
allora
certo. No.
Sarà successo, cioè, qualcosa,
da quello che si dice, sì, si
bisogna forse iniziare a farsi delle domande, perché all'interno di un ristorante succedono poi, no, delle cose evidentemente
un
c'è
indice,
una sorta di esasperazione,
sì.
Perché quando tu vedi le immagini di un popolo che non mangia da due mesi, di navi che vengono attaccate con dei droni su acque internazionali perché stanno portando degli aiuti umanitari.
Sì, ma la partita non la dobbiamo giocare lì,
no,
il ristorante
non la dobbiamo,
con
però,
una
però quella è politica, perché quando tu a livello sociale prendi una posizione è politica anche quella, Emilio, e purtroppo questo è un problema politico che non viene, e il problema sai qual è, perché poi ci attacchiamo tra di noi perché a livello politico nessuno dice niente.
Esatto.
A livello internazionale nessuno, i governi non dicono niente su questa cosa, e se continuano a fare delle cose oscene, stanno morendo quelli che non sono morti sotto le macerie e sotto i bombardamenti, stanno morendo di fame,
sì.
E questa è una cosa inaccettabile, e probabilmente uno che c'ha una coscienza un attimo civica è un po', magari, che ne so, un po' di scandalo ce l'ha addosso, e allora non ci possiamo poi appunto scandalizzare del fatto che c'è chi si scandalizza, capito?
No, no, ho capito quello che tu vuoi dire, è giusto, condivido. Io credo però che anche queste forme di protesta devono essere fatte. Credo che
è indubbio, perché poi diventa la guerra tra poveri, la solita guerra tra poveri.
Poveri o comunque persone che non c'entrano nulla, perché
sì,
per esempio
però,
Nicola
sì.
dice poveri israeliani, sempre provocati e con le mani pulite. Però lì non si può nemmeno generalizzare, ragazzi,
no,
nel senso che
questi
magari non c'entrano un cazzo, cioè voglio dire... adesso non lo so.
Anche se io, da quello che ho letto, loro hanno iniziato a sostenere l'agito di Netanyahu,
detto.
Perché io credo che lei non abbia criticato gli ebrei, ma proprio l'agito del governo israeliano. E quindi loro si siano, insomma, inalberati.
Siamo d'accordo che su questa storia c'è qualcosa che non quadra. Cioè,
io, infatti,
cioè,
per quello dico, vorrei capire
non
come
conosciamo
iniziata.
L'origine,
no,
perché
esatto.
dobbiamo
no, perché...
supporre che una persona sia entrata e per un motivo N che non conosciamo sia scoppiata una discussione che non mi sembra molto semplice da far iniziare in una pizzeria.
No.
Noi tutti
no,
andiamo
no,
a mangiare
no,
fuori.
Esatto.
Non è che io entro un tavolo
pensato.
Per tre e comunque
Netanyahu
è una merda. Cioè, no,
esatto,
capito?
Esatto.
È successo qualcosa.
Va bene, sentiamo ancora, vai. Dai, chi c'è? Chi è questo?
Vado via.
Vabbè, sentiamo, vai.
Ragazzi, mi è venuta un'idea. Potremmo costruire l'Alcatraz 2.0 su una delle due isolette dentro il lago di Bolsena, che
ottimo.
È provincia di Viterbo.
Vedi come tutto torna. E chi ci mandiamo sull'isoletta lago di lago di Bolsena?
Maurizio, subito tre mesi a riflettere.
Ma perché?
Per pensare. Pappagallo, ovvero il re dei provocatori, ha detto che non gli è piaciuta una provocazione.
Ma ragazzi, anche le provocazioni secondo me vanno fatte in modo intelligente. Cioè, prendere... Io non lo so, prendere una canzone ebraica, della tradizione ebraica, e metterci sopra un Free Palestine mi sembra, tra l'altro, anche una provocazione abbastanza
molto ingenua,
allora,
secondo
vedi,
me
vedila da questo punto di vista. Ma non credo, guarda, io non credo che loro l'abbiano fatto in malafede.
No, non penso,
il loro intento era
stati
positivo,
ingenui nel prendere quella canzone.
Poi,
allora,
poi
quella
però,
canzone
poi, però,
la eseguono nel loro repertorio da anni.
Sì, sì, è vero.
Ok, quindi probabilmente c'è stata una sorta di ingenuità. Sì, è pure vero che poi mistificare questo messaggio e strumentalizzare da parte poi del Victor Flandlun, come si chiama, comunque si è parlato sul palco della nostra distruzione, della
cancellazione
di Israele. Non è così, se solo detto
quella
sul Palestina.
Però quella canzone fa riferimento a un testo più grande che dice dal fiume al mare la Palestina sarà libera, implicitamente intendendo la distruzione dello Stato di Israele. Cioè è una canzone che poi loro non l'hanno detto, nel senso che chiaramente non è che sul palco hanno messo a cantare, però insomma diciamo che non è stato proprio di anche perché io ribadisco il concetto. Secondo me dobbiamo lavorare politicamente, cioè su delle soluzioni politiche, perché pensare a una possibile soluzione, come dicono alcuni, la distruzione e lo smantellamento della colonia israeliana, che è irrealizzabile, oppure pensare dall'altra parte di poter risolvere con un genocidio, oppure con una pulizia etnica, oppure convincendo, tra virgolette, le persone, facendole morire di fame, ad abbandonare le loro terre per poi colonizzarle ulteriormente. Sono entrambe delle visioni, secondo me, folli e irrealizzabili anche qui, perché poi, tra l'altro, il popolo palestinese ha dimostrato una grandissima resilienza, parola che io odio, però è vero, nel senso che ha chiaramente fatto capire, cioè dovete ammazzare tutti per farci andare via da qua. Quindi è chiaro che non è quella la soluzione.
Stanno impegnando,
no? Stanno impegnando. Non è quella la soluzione, io credo.
No, perché la provocazione potrebbe anche essere, vedi, è giusto che qualcuno si possa infastidire perché una canzone che fa parte di un repertorio, di una cultura, venga, no, decontestualizzata. Sì. Però potrebbe anche essere giusto che uno si scandalizza del fatto che un territorio,
sì,
no, venga, sì, però, in qualche, vedi, modo colonizzato.
Però vedi, Mauri, secondo me, insomma, non possiamo noi rispondere con uno scandalo sullo scandalo, cioè non è che possiamo dire allora, però allora dove, cioè a me non mi è piaciuta manco la risposta di Patagarri, cioè nel momento in cui uno dice a me questa cosa mi ha offeso, no? Secondo me la risposta un po' essere ci deve offendere, perché non è che possiamo buttarla, ci deve offendere, noi dobbiamo indignarci,
no,
però senza produrre altri atti aggressivi, dal mio punto di vista. Cioè, è un'operazione complicata, mi rendo conto. Non so se
ha dato un merito a sti ragazzi. Io altrettanto non avrei usato quella canzone, però hanno acceso
un dibattito.
E va bene così. Cioè, è giusta la provocazione, è giusta la critica nei loro confronti, sì, per l'utilizzo improprio di quella canzone lì. Però al tempo stesso sono molto felice che un gruppo di ragazzi molto giovani abbia acceso una roba, un sentimento che ci fa discutere, anche dicendo che hanno sbagliato i Patagarri nella modalità.
Comunque sì, a dei ragazzi hanno lasciato questo tipo di messaggio, perché nessun altro poi si è
scosso. Questo è l'altro
anche
nodo.
Grandi,
tanto
no?
ci manda un amico qui la versione della signora Alex, che però è un link che non riesco a aprire, perché sarebbe stato bello.
Ah sì, certo.
Link TikTok, vabbè, poi magari lo convertiamo. Sarebbe stato bello, al di là delle dichiarazioni scritte che pure ho letto, sarebbe stato bello sentire proprio la voce della signora che ci dice, che ci racconta che cosa è accaduto dal suo punto di vista, chiaramente, che poi bisognerebbe sentire anche la versione dei signori palestinesi.
E la giro
No, anche dei palestinesi, perché no? Allora, Maurizio con tre cuoricini, Mauri con un cuoricino, poi sentiamo ancora, vai, chi c'è? Vai, sentiamo.
Ehi, hey, Emilio,
chi è qua?
This is your zio d'America.
Ah, mio zio d'America.
Teddy Delano Papua.
Ma chi è?
Non ti preoccupare, noi
non c'ho zio in America.
Grande Alcatraz 2, 3, 4, 5. Io e mio amico Muschio, come sai, sta disinvestendo sul grande business in autolavaggi elettrici.
Ma senti una cosa, ma questo che mi hai mandato tu, Martina, che cos'è? Lei
è
che
di
parla?
Fanpage, la sua versione.
Ah, adesso l'ascoltiamo.
Sì.
Adesso l'ascoltiamo. L'ascoltiamo e cerchiamo di capire. Intanto arriva la novità degli Amazons. Radio Rock Podcast. Amazons con Night After Night. Allora, vi porto dall'Irlanda il sound, e cominciamo subito ad ascoltare qualcosa. Che ne dite? Il sound dei Kingfisher, che abbiamo già ascoltato tra le nostre novità con Man on the Moon, uno dei loro singoli estratti. Loro sono una band nuova, sono giovani, sono un trio irlandese di Limerick, hanno fatto questa scelta particolare, cioè non hanno pubblicato ancora nessun disco, solo singoli, ma ne hanno fatti una quindicina, quindi potrebbero fare una scelta stilistica, quella di
su
fare
Spotify
uscire.
Hanno 1.400.000 ascoltatori.
Assolutamente sì, sono cresciuti proprio dal basso, le radio adesso in Irlanda hanno cominciato a programmarli, anche noi siamo partiti con Man on the Moon. Adesso c'è un nuovo singolo che si intitola Killa. Killa è il nome della città del bassista, una città all'interno della contea di Cork, un piccolissimo borgo, un piccolissimo paesino. Loro hanno questa particolarità, coniugano il folk tradizionale irlandese, quindi quella roba proprio un po' da pub, no?
Sì.
Tipo i Dubliners, quella roba, con il rock folk, un po' alla Mumford & Sons, per intenderci, per capirci.
Che ci sta benissimo.
Ci sta molto molto bene. Il pezzo in particolare, l'ultimo singolo, è una, diciamo, una ballata folk, poi molto radiofonica, rimane in testa perché c'è questa Killa, che viene ripetuto il nome della del borgo di cui parlavo, che viene ripetuto più volte nel corso della canzone. Hanno fatto una serie di singoli, stiamo aspettando che esca il loro primo album in studio. Il, la canzone parla appunto di, è un omaggio a questo villaggio nel quale è nato il bassista della band. Loro sono un trio e tra l'altro il cantante ha una voce, ragazzi, potentissima, una voce veramente molto intensa, vibrante, ma anche molto molto potente, presente. Molto, molto presente, è una voce veramente molto particolare. A me ricorda anche un po' i Blue October, che è un'altra band che abbiamo seguito molto qui a Radio Rock, perché poi hanno questo timbro molto drammatico quasi, no? Nel suo canto è un, questa canzone è un, celebra il senso d'appartenenza, l'orgoglio comunitario, perché chi la, oltre la città è anche la squadra di hurling locale. Dovete sapere che in Irlanda esiste sì il calcio, che è seguito sì, ma i due sport nazionali sono il calcio gaelico e l'hurling. L'hurling è una sorta di hockey, per intenderci, con la mazza, diciamo così.
Mentre, su erba o su ghiaccio?
Su erba, sì. Mentre il calcio gaelico è un mix fra misto, calcio sì. e rugby, quindi ah, si, può, sì. si gioca come il calcio. Diciamo tra calcio, rugby e football americano, un po' per intenderci. Sì, sì. Quindi si gioca come il calcio, però si può prendere la palla anche con le mani, con delle regole ben precise. Beh, loro sono assolutamente fanatici di questi due sport. A seconda delle zone d'Irlanda dove vi spostate, prevale l'hurling o il calcio gaelico. Però proprio sono degli sport nazionali. A Kila va molto forte l'hurling, tant'è vero che a un certo punto, no, nelle note di questa canzone in cui lui ricorda il suo villaggio, a un certo punto dice: voglio essere sepolto, quando morirò voglio essere sepolto con la mia mia mazza da da hurling, proprio insomma voglio molto molto interessante. Devo dire, scopriteli, perché su Spotify poi possono essere ascoltate proprio tutta la loro playlist con tutti i loro singoli pubblicati fino adesso, in attesa appunto di quello che sarà il loro primo lavoro. Si chiamano Kingfisher, senza la E finale, quindi Kingfisher sostanzialmente. Sono di appunto di Limerick in Irlanda e questa è Killa. Ascoltiamola insieme.
Radio Rock Podcast.
Loro sono i Papa Roach. Insomma, io dico che l'operazione Mauri, Martina, è molto difficile quella che chiedo di fare, nel senso, non mi rendo conto che, però al mio la mia luce, il mio faro è, continua a essere Parent Circle, la dignità di questa associazione che, ragazzi, bisogna assolutamente, se volete vi mando anche il link, bisogna assolutamente sì. sostenere, perché oggi come mai come oggi ce n'è bisogno. Sono familiari, padri, madri, sorelle di persone morte da una parte e dall'altra nel corso di questi anni, quindi ci sono due, tra l'altro, dei padri sono protagonisti di questo meraviglioso romanzo che si chiama A Peroigon di Colum McCann, che consiglio ancora una volta a tutti. E ancora una volta dico, l'unica cosa che possiamo fare è parlare con l'altro, è consigliare, dare dei consigli, per esempio, di cose da leggere, sì, per informarsi, vero, ognuno può dare i suoi, naturalmente, portare tutto quanto al centro di discussione, cercare di parlare, perché secondo me inasprire i toni a quel livello lì, da tutte e due le parti, non serve a niente. Quello che sto cercando di dire, cioè mettersi a litigare, a discutere, come quello che dice: no, io sto a Roma, che posso fare? Non posso fare niente, vado sotto il profilo di uno e scrivo un insulto. Ma che senso ha?
Quello proprio la cosa otteniva.
È la stessa cosa, Marti. Nel mondo reale la stessa roba di una trollata sotto.
È vero,
sotto
e
un
io
post.
Sono d'accordo con te. Però adesso, per esempio, ti ho mandato il video, se lo vediamo, lei
lo ascoltiamo adesso,
che in realtà c'è stato si sono inalberati questi due signori israeliani con dei turisti spagnoli inizialmente, e poi dopo è scoppiato tutto.
Ma
però
tu sei la padrona di casa, no?
Ma infatti. Lei spiega che voleva portare, cioè voleva calmare la questione. Dice: nel video si vede che io dico please, non l'ho mai cacciata, per esempio. Dice: lei ha detto che io l'ho cacciata, ma non è vero.
Nel video sono visti toni accesi da tutte e due le parti.
Ma lei ha detto: sì, sì, questo sì è vero.
Eh.
Però lei dice: io l'ho invitata ad uscire perché la signora stava urlando, non perché non volessi.
Sì, ma non è che lei dice: io sono rimasta calma e ho invitato la signora Ivana.
No,
signora esca.
Sì, sì, questo,
poi dall'altro,
è vero,
tra l'altro, insomma, le posizioni della signora sono, come dire, ben note, legittime.
Sì, sì, ma
legittime,
lei è schierata.
È chiaro che sembra proprio una cosa voglio dire, non aspettavo
sicuramente
altro.
Sicuramente ci sta una componente emotiva. Sarebbe
ragazzi,
impossibile il contrario.
Io leggo i vostri messaggi e ne parliamo. Tanto di cappello a chi come la signora del ristorante non si lascia zittire dalle museruole retoriche. Se critichi Israele sei antisemita. E questo abbiamo già detto che è un
una
errore.
Cavolata.
Tra l'altro, lo ribadisco per l'ennesima volta. Ci sono tantissimi, sì. Tanti, cioè, sono gli ebrei per la pace, per esempio, no? Ci sono tantissimi ebrei e anche tantissimi israeliani che non sono d'accordo,
no,
magari
ma
anche tantissimi sionisti che non sono d'accordo sul modo in cui è portata avanti la, diciamo così, la questione relativa agli insediamenti israeliani in Medio Oriente, ecco, diciamola così, in Palestina. Se argomenti in maniera critica il conflitto russo-ucraino sei putiniano, oppure fai whataboutismo, basta. Eh beh, dipende cosa dici sul conflitto russo-ucraino, ma adesso non estendiamo perché sennò diventa sono d'accordo con Pappagallo, non era la sede nel momento giusto per rivendicare certe posizioni ideologiche. Ovviamente non ero presente, ma da quello che leggo sembra che la signora abbia accusato di genocidio Israele. Dare genocidari a un popolo che ha subito un genocidio non mi sembra un'idea felice. Vabbè, ma questo,
però
ragazzi,
questo è un altro,
è un altro tema, è un altro tema, perché tu puoi tranquillamente subire un genocidio e poi farlo. Non è che questo è che... lo sta, però non è, secondo me non è il modo giusto di affrontare la questione. Dunque, io lavoro al ristorante e incontro molte persone israeliane e tutti sono contro il loro presidente, anche se mi hanno raccontato cose abominevoli su cosa successe quel giorno d'ottobre, tipo bimbi ebrei presi dalla strada e messi nei forni dei kibbutz. La verità sta nel mezzo. Io vedo solo questa roba qua, non risulta onestamente, io non l'ho mai sentita,
neanche io l'ho mai sentita. Comunque fa schifo a prescindere, anche se non è successo,
ragazzi,
questo,
fa schifo, tutto fa schifo, esatto, tutto, anche perché... quella roba lì che fa Hamas fa schifo,
certo.
Anche quei missili lanciati dagli Houthi fanno schifo, o dall'Iran se l'Iran ha pagato gli Houthi, cioè è chiaro, certo, che non può essere giustificabile quella roba lì, no, in nessun modo. Vai, sentiamo.
Emilio, tu non ride di mio amico.
Vabbè, basta, vai, senti ragazzi, però quando siamo affrontiamo discorsi cerchiamo di farci anche un attimo seri,
se
no
non si può essere antisionisti, o meglio, se bisogna ascoltare anche le rimostranze di chi è contrario all'antisionismo, viene meno anche l'antifascismo a questo punto.
Sì, però ragazzi, anche meno, lì stai in un ristorante, cioè non è un posto dove fa un dibattito politico, stai in un ristorante e a me è capitato, tra l'altro, è capitata una cosa molto simile, devo dire la verità, nel senso che stavo mangiando con un amico in un ristorante, voglio dire anche il nome, Falcomatto. Falcomatto a Via Periscali. Voglio fare un po' di pubblicità. Allora, ero lì che mangiavo una pizza con questo mio amico che voi conoscete. E non, diciamo, ecco, non pro Israele, ecco, mettiamola così, anzi, decisamente contro. Vabbè, era proprio dopo il 7 ottobre, però era pochi giorni dopo. Però già si vedeva un po' quello che stava facendo
l'aria.
Israele in risposta, eccetera, eccetera. Insomma, iniziamo un pochino a parlare. Questo amico era molto duro nei confronti del governo Netanyahu, molto duro. A un certo punto io sentivo che c'era un tavolo a fianco e questo tavolo a un certo punto... sai quando senti che...
Il borbottio.
No!
Ah no, che si azzittiscono.
Si azzittiscono tutti nello stesso
momento.
Quindi, che chiaramente ci stavano ascoltando. Io lì ho cominciato a capire che c'era qualcosa che non andava. Dopodiché un tavolo a famiglia, madre, padre e figlia adulta, era avuto più o meno una quarantina d'anni, si alzano, ma avevano finito di mangiare, si alzano, vengono da noi... passando, dicevo, la figlia fa: non pensavo che ci fosse tutto questo antisemitismo a Roma. Passando. E allora noi lì facciamo una battuta dicendo no,
non c'entra niente.
No, non è antisemitismo. No, e anzi, la persona con cui stavo dice: no, no, ma lui poi è un fan di Israele, indicando me. No, insomma, ci mettiamo a chiacchierare. Io racconto di essere stato a Tel Aviv, di essere stato in Israele, che è stata un'esperienza molto molto bella. E i toni sono molto calmati. Abbiamo cercato di ragionare. Non c'era molto da poter ragionare, nel senso che dall'altra parte ho trovato, sono sincero, ho trovato proprio un atteggiamento molto, in quel caso, poi sono altri casi, molto duro. Del tipo: noi la terra l'abbiamo comprata, che poi hai comprata da chi? Dal governo che l'ha espropriata, però insomma mi verrebbe da dire. Però non mi sono messo a discutere, stavamo dentro un ristorante, sì, capito? Loro sono degli animali, questo era un po' il tema. Poi mi ha invitato al suo negozio, un negozio qui a Roma di camicie, ha detto: vieni quando vuoi. Io gli ho raccontato le amicizie comuni che ho nel mondo della comunità ebraica, alcuni li conoscevano, eccetera. Insomma, la cosa si è ricomposta. Anche perché, ma che mi devo mettere a fare? Mi devo mettere a scendere agli insulti o alle mani dentro un ristorante? Che senso avrebbe?
Serve come la lucidità per mantenere questa cosa
qua. Vuole un po' di lucidità, ragazzi.
Lei sul video dice che, diciamo, che la cosa è scattata, si è inalberata quando loro hanno detto di essere sostenitori di Netanyahu, e quella è stata la miccia.
Sì, però ragazzi, allora, io penso tutto il male del mondo di Netanyahu. Però uno può anche dire sono sostenitore di Netanyahu senza che si debba all'interno del ristorante ingaggiare una rissa. Cioè, nel senso, per me è una follia. Qui è venuto, ve lo ricorderete, un esponente, una persona israeliana, e a portare un po' le tesi, no, del tempo fa. Io non ero d'accordo su nulla di quello che ha detto. Ci siamo confrontati, c'era anche Emiliano Rubi, ci siamo confrontati con lui in maniera molto civile, pur lui avendo detto le cose secondo me anche molto gravi, a mio avviso, cosa che peraltro devo dire ha detto anche l'esponente palestinese che è venuta, dei giovani palestinesi, non sono su molte cose, non mi sono trovato d'accordo, anche proprio sul modo di parlare di questa
quello
cosa.
Perché
il modo, purtroppo, ragazzi, è una roba da Roma contro Lazio, cioè è una roba da non risolveremo mai.
Questo entrambi io ho pensato che c'era proprio tanta strada,
tanta. E quindi bisogna, perché da una parte trovi persone, Maurizio, che pensano che di là ci siano animali arabi, no, e siano tutti uguali. Sì. Perché la signora più o meno dice questo nel video, cioè la signora dice che l'israeliana avrebbe detto all'interno del suo ristorante una roba del tipo che i palestinesi sono tutti uguali sostanzialmente, no? Sono tutti delle bestie, e da una parte c'è chi pensa che siano bestie arabe,
c'è chi l'ha detto, l'ha sostenuto a livello politico,
però da quell'altra c'è chi pensa deve essere smantellata,
quindi mercenari, no,
non c'è modo, secondo me, no? Allora uno deve, secondo me, provare a tendere la mano. Poi è chiaro che se dall'altra parte trovi un muro, ragazzi, ti fermi a quel punto. Che cazzo hai contro un muro? Cioè, nel senso, che senso ha, no, arrivare,
nessuno, perché niente, non sposta proprio nulla,
niente, non è lì che vinceremo inteso come pace, no?
No,
come
non sposta nulla, però poi a volte non è lì che vinceremo la battaglia, l'onestà intellettuale, per cui se io penso una cosa non posso dirti il contrario.
Ma scusa, sta scritto che tu devi non ingaggiare, cioè, vuol dire che tu devi sostenere il contrario? Mica dobbiamo arrivare a dire sì, c'hai ragione te. No, io sono delle mie idee, tu sei della tua.
Poi qualcuno mi manda a fare in culo per quello che penso, io gli rispondo. Cioè, a volte succede anche
però,
questo.
Però, ragazzi, purtroppo, se non arriviamo a una de-escalation su questa roba qua, noi in primis commettiamo lo stesso errore che fanno i vari Netanyahu, i vari Hamas.
Poi
è un'escalation continua.
È assurda, è paradossale.
E poi è oggettivo che disinnescare è veramente difficile. Io per prima, se ci penso, ci sono dei temi che per me sono proprio caldi, e lì uno dovrebbe essere, come dice Emilio, bravo a disinnescare certe cose, e ti viene invece, ti viene la rabbia,
ragazzi, non
ti sale proprio la rabbia,
ma quella rabbia va controllata, siamo esseri umani,
va gestita, questo sicuramente,
dobbiamo gestirla, dobbiamo canalizzarla bene, perché sennò altrimenti non serve, con i fatti, con i dati, con i libri, con un supporto,
anche con la manifestazione, secondo me.
Manifestazione.
Però
quella roba lì è personale, cioè, nel senso, io scendo in piazza, ho i miei cartelli, ho le mie cose, nessuno me lo deve impedire, no? Ma non mi metto lì, cioè, io magari mi metto lì fuori con un cartello, dico, per dire, ma non mi metto a litigare direttamente con una persona che ha un'idea,
ragazzi,
del genere.
Non vorrei allargare il discorso, ma qui
allarghiamolo fra poco. Abbiamo parlato 10 minuti, c'è la novità. E poi rientriamo. Radio Rock Podcast. Molto bene, lo si chiamano Juice, che è Live Deliciously. E ragazzi, vi devo parlare di una cosa molto interessante e bella. Ed è questa. Promotion. Pink Floyd Legend, The Wall Celebration Tour. I Pink Floyd Legend debuttano a Roma con la nuova straordinaria produzione, la messa in scena integrale di The Wall, il celebre concept album dei Pink Floyd, in programma per 5 date consecutive, dal 7 all'11 maggio al Teatro Olimpico. La costruzione e la distruzione del famoso muro, videomapping ed incredibili effetti speciali sono gli elementi potenti di questa nuova opera rock. Prenota subito il tuo biglietto su teatroolimpico.it e ticketone.it. Arriva, signori, un nuovo appuntamento molto interessante, direi quasi eccitante, con Er Medico. Non perdetelo, e poi torniamo tutti insieme. Just for fun.
sempre pronto a prendere un giorno di malattia, sempre attento a imboscarsi nel posto giusto, sempre disposto a farsi i c***i suoi, ma anche quelli degli altri. Lui è Ermedico in prima linea.
Scusi, Ermedico.
Ma non vede che sto al telefono?
Ma non mi pare che stia parlando.
No, sto scrollando i video su TikTok. Stacci a te imboscata in uno stanzino di scopo del seminterrato per 4 ore. Il tempo non te passa mai, credimi.
Comunque, c'è un'urgenza. Abbiamo bisogno di lei.
Che coglioni. A dottore, dimmi la verità. È stato il mio tirocinante Roberto Stronzetto a ditta che stavo qua, ve?
Beh, Ermedico, si dice il peccato, non il peccatore.
Vabbè, andiamo, va. Senti, ma a proposito di peccato, non è che dopo il lavoro ti andrebbe di bercisi una cosa?
Ma quale lavoro, se sono 4 ore che sta nascosto?
Vabbè, ma si fa per dire, per colloquiare. Allora si spoglia e mi faccia vedere. Porca miseria, ma che hai fatta, oh?
È grosso, vero?
Diciamo che si fa notare. E ti è diventato così dopo aver toccato una pianta?
Sì, prima ho toccato la pianta e subito dopo mi è scappata la pipì, quindi...
E che tipo di pianta era?
Il medico non me lo ricordo.
Ma come te ricordi? Ma che sei impazzito?
Però così mi fa preoccupare. Scusi, ma che sta cercando?
Il libro d'erboristeria, devo assolutamente capire che tipo di pianta era. Eccolo, trovato. Guarda sta foto, era così... Foglie larghe, gambo fino.
No.
Questa? Foglie strette, gambo largo.
Non mi pare.
Concentrate, tu devi assolutamente ricordare.
Ma allora è proprio una situazione grave.
Grave, gravissima. Stasera c'è un appuntamento con la dottoressa de prima e crollasse il mondo. Voglio un coso come quello. Era questa?
Ma non mi pare.
Questa?
No.
Ah oh, ti devi concentrare.
Radio Rock Podcast.
Queen con Crazy Little Thing Cold Love. Vediamo chi c'è. 3899 106 600. Bello questo pezzo. Il pezzo della canzone che abbiamo ascoltato, dei Kingfisher. Sembra una country ballad ma senza cavalli. Una country ballad senza cavalli. Ma la linea di basso di In Bloom. Buongiorno belli. Ok, allora arrivati a questo punto, ogni modo è giusto e sbagliato allo stesso tempo. Ci scrive qualcun altro. Allora, qualche giorno fa ero ad Atene, ci dice Cindy, questo davanti ad un locale. C'era un cartello davanti a un locale. Adesso leggerlo perché è piccolo piccolo, è scritto, adesso lo allargo un pochino con rispetto parlando. Allora, Dear Tourist, allora, in this bar, cioè diciamo praticamente, in this bar, in questo bar i nostri cuori sono con la gente di Gaza che soffre un genocidio e con quelli della West Bank, dove, vabbè, insomma c'è proprio una dichiarazione. Quindi dice, se tu in alcun modo giustifichi la punizione collettiva dei palestinesi, il carpet bombing, cioè il bombardamento a tappeto. L'uccisione di bambini,
deportazione di massa.
Come si dice quando uno. L'affamazione. L'affamare.
L'affamazione si dice. L'affamazione non credo che si dica, però. Che è carino.
La privazione del cibo. Di massa.
La privazione di massa del cibo o le decine di migliaia, al limite, perlomeno 40.000 al momento che sono state uccise, per favore andate avanti, scegliete un altro bar. Vabbè, questa è una cosa legittima, è anche un segnale politico, insomma.
Però, per esempio, questa cosa qui la trovo molto più fattiva, cioè nel senso, io ti scrivo fuori le, come dire,
cioè non mi sto rivolgendo a te, mi sto rivolgendo
a
tutti.
Se tu la pensi in questo modo, qui noi non abbiamo il piacere, puoi scegliere un altro posto.
Certo.
E mi sembra una cosa più giusta.
Sentiamo chi c'è. Vai.
Ma secondo me il problema è proprio questo, nel senso che la retorica sionista, la retorica purtroppo ebraica, è proprio qui. Qualunque critica viene mossa nei confronti del popolo, della popolazione,
è
del
antisemitismo.
Governo,
dai, veloci. Allora, ragazzi, questa cosa abbiamo già detto, va combattuta col dialogo. Cioè, nel senso, tu parli, dici, non puoi. Ma addirittura hanno dato degli antisemiti a degli ebrei. Che hanno detto che è chiaro che non può giustificare, cioè non è che, perché sennò altrimenti, ragazzi, cosa vuol dire? Che se io critico
per non poter
il governo
dire
di
niente.
Giorgia Meloni, allora non sono italiano? Sono un anti-italiano? Cosa vuol dire?
Quantomeno viene identificato attualmente.
Sì, vabbè,
attualmente succede questo, poi allora puoi andare anche in giro a alzare la mano tesa e nessuno ti dice niente, vai tranquillo.
Allora qualcuno dice, non è che sono così d'accordo Emilio, se tu sei in un ristorante e hai i sostenitori di Hitler, che fai, non li cacci, ti ci metti a parlare? Allora, adesso non so come questa cosa fa.
Il tavolo dei sostenitori di Hitler, qual è?
Cosa vuol dire sostenitori di Hitler? In che senso? Cioè, nel senso, non è che uno.
Neonazisti, credo.
Se uno viene a parlare da te, cioè viene a mangiare da te ed è sostenitore di Hitler, io manco lo devo sapere, teoricamente gli do da mangiare, quello se ne va. Cioè, è chiaro che se si mette a fa casino nel mio, ma chiunque si mette a fa casino,
che se prende il mio locale come il pub di Monaco in cui Hitler faceva i discorsi,
la signora diceva questo,
forse c'è un problema.
Questi clienti avevano iniziato un casino e quindi lei gli ha invitati ad uscire,
però no. Non è quello che si vede dal video. Quello che si vede dal video è lei che viaggia. Ma quel pezzo non va bene, secondo il mio punto di vista.
Ho capito, però allora come fai a mandarli via?
No, li allontani, loro se ne sono andati. Non c'è bisogno di mettersi a urlare contro di loro.
Sì, sono d'accordo, però le dice che ha iniziato a urlare perché quelli gli urlavano. E quindi a quel punto lei ha preso il video.
Ma che vuol dire? Questo è il presupposto di tutte le guerre.
Sì,
nel senso,
te
urli e io te urlo.
A me manca sempre comunque la scintilla iniziale. E l'altra campana, mi piacerebbe sentire.
Sì, allora ci sono dei podcast di quello che hai appena detto, intervista con un ragazzo palestinese e la ragazza palestinese e israeliana. Sì, sì, vai a cercare tra le interviste nella sezione podcast del nostro sito oppure sui vari canali podcast queste due chiacchierate che abbiamo fatto con questi due esponenti. Insomma, basta che vai sulla sezione interviste e la ritrovi. Chi sostiene in questo momento le azioni che teniamo in pubblico, addirittura se il ristorante è bene, sia pronto ad accettare il malcontento delle persone intorno a sé. Poi, secondo me, c'è anche una differenza fra un altro avventore e il proprietario del ristorante. C'è anche una differenza da questo punto di vista. Vai, sentiamo.
Ciao a tutti.
Ciao, tu Cristina.
Hai ragione, però penso che scatti qualcosa per l'impunità che ha adesso il governo Netanyahu e che ha sempre avuto l'esito di Israele. Io ho degli amici libanesi che per fortuna hanno casa in Italia. Tu ben sai che in Libano c'è assolutamente tregua, c'era tregua assoluta con Israele, dovevano rispettare i confini, gli israeliani. Praticamente da un po' bel di mesi che stanno di nuovo bombardando il Libano con morti e case distrutte. Il mio amico ha avuto casa distrutta con parenti uccisi. Ti viene un attimino di rabbia.
No, ma lo capisco.
Al limite bisogna
infatti questo è un
capisco,
problema secondo me.
Lo capisco.
Questo grado di
è il silenzio politico.
Il silenzio politico e questo è imbarazzante, imbarazzante perché veramente ci rende tutti complici e quindi magari c'è qualcuno che c'ha un senso civico più alto o non lo so, magari c'ha una sensibilità diversa e che gli prende dire
io ragiono,
anche prendere
posizione. Stavo ragionando e io non so che cosa avrei fatto nella mia scuola di danza. Cioè, se succedesse, non so che cosa farei.
Fa il saluto nazista ad Auschwitz, questo ragazzo di 14 anni, processato sia in Polonia che in Italia. Fatti risalgono a 3 anni fa. Si sono chiusi oggi i procedimenti penali a suo carico. Il minorenne è stato sottoposto alla misura educativa sotto forma di avvertimento. Era in gita scolastica ad Auschwitz, Birkenau. Appena 14 anni ha fatto il saluto nazista, ho sbagliato. Allora, cosa succede? Giudice è stato giudicato, il giovane è stato giudicato, 2 procedimenti penali, uno in Polonia e uno in Italia presso il Tribunale Minore di Firenze. Come riporta il Corriere da Sera, le autorità polacche contestavano al minorenne fiorentino di aver propagato il regime fascista eseguendo il saluto nazista. Qui bisogna domandarsi, ragazzi, cosa può spingere un ragazzo a 14 anni a fare una cosa del genere? Perché non si può archiviare semplicemente che come una bravata, perché c'è qualcosa che non va. E quindi i procedimenti sono andati avanti e quindi i giudici di Auschwitz hanno deciso che il minore fosse sottoposto alla misura educativa sotto forma di avvertimento, un provvedimento meno grave che di fatto ha messo in guardia il ragazzino definendo il suo comportamento inaccettabile, avvertendolo in caso di reiterazione potevano essere adottate misure più severe. Ma invece noi ci abbiamo messo più di un anno, cioè un anno in più rispetto ai polacchi a decidere. Il giudice delegato del Tribunale per i minorenni di Firenze ha chiuso il procedimento italiano non sussistendo più l'interesse del Tribunale di Auschwitz, cioè di Oswiecim, a ottenere le informazioni richieste, in quanto il provvedimento pendente è stato definito come una decisione contenente una misura educativa. Quindi praticamente la questione, diciamo, è chiusa dal punto di vista legale, cioè è una sorta di reprimenda fondamentalmente, rimane aperta dal punto di vista, come dire, educativo, personale e simbolico, no? da un certo punto di vista. Per esempio anche in Georgia, giustamente ricorda Carlotta, all'ingresso di molti locali e ristoranti si invitavano i sostenitori di Putin a non entrare perché non benvenuti. Quella, diciamo, io la trovo giusta, è una linea politica in un momento di grande complessità,
È una manifestazione.
È una cosa che ti identifica, sì. È un gesto politico, è una manifestazione. Però non è una cosa contro una singola persona che entra nel... Poi è chiaro che se tu entri dentro e ti metti a fare con la maglietta di Putin, sei un provocatore, allora te becchi tutte le conseguenze del caso in questa situazione qui. Bella sta I Shot the Sheriff degli Amazons, scrive qualcun altro. Non so come siano cominciate le cose in quel ristorante, che ha cominciato e che ha provocato. Questo inverno nel mio negozio ho avuto una famiglia di coloni israeliani, ho chiesto loro da dove venissero, la risposta della matriarca è stata: da Israele, siamo dei coloni e non vogliamo morire sotto i razzi di quei bastardi di Hamas, rimarremo in Europa dai nostri parenti finché non si sarà calmato tutto. Il tutto con una crassa risata finale. Io: ah già, voi avete la possibilità e i soldi per poter uscire quando volete. Ho mantenuto un tono distaccato, ma è stata dura. No, invece ascoltiamo un attimo, va bene, tra poco ascoltiamo magari anche le parole, proprio perché molti mi stanno girando il testo del post della signora. Magari ascoltiamo la sua viva voce, perché sarà intercettata da fanpage, così è meglio. Intanto arriva la nuova di Sam Fender, si chiama Tyrants. Radio Rock Podcast. Intanto, siccome qualcuno se la prendeva con anche questo, boh, io non lo so, con Liliana Segre, no? Sapete, reduce dall'olocausto. Sì, sì. Dicendo: ah, Liliana Segre deve dire qualcosa, le hanno detto un sacco di volte, no? Che deve prendere posizione e tutto quanto. Anche questo io non lo trovo giustissimo, nel senso che io credo che ognuno ha il diritto di prendere posizione o non prenderla. Siccome, sì. Cioè, non è che glielo devi dire tu quello che deve dire a Liliana Segre, come a nessun altro, come io non voglio dirlo a Maurizio, io dico quello che penso io, lui dice quello che pensa lui, Martina dice che ognuno dice quello che vuole. Ma arrivano le dichiarazioni di oggi di Liliana Segre. Lunga intervista inedita che apre il nuovo libro di Liliana Segre, che esce domani per Solferino, la casa editrice del Corriere della Sera. Non posso e non voglio tacere, riflessioni di una donna di pace. E dice: israeliani e palestinesi in una trappola di odio, provo repulsione per il governo Netanyahu. E poi aggiunge anche: il fanatismo sanguinario di Hamas è mostruoso. E quindi, insomma, prende delle posizioni abbastanza, sì, chiare, sì, nel senso, su Hamas, ma anche sul governo Netanyahu, quindi insomma, uno sconforto che rasenta la disperazione. Vedo due popoli, quello israeliano e quello palestinese, in trappola, incapaci di liberarsi da una sorta di condanna a odiarsi e combattersi a vicenda. Aggrava la situazione il fatto che entrambi siano guidati dalle componenti peggiori delle rispettive classi dirigenti, tanto che per lungo tempo hanno dato molto cinicamente l'impressione di aver bisogno l'una dell'altra per restare in piedi. Trovo mostruoso il fanatismo teocratico sanguinario di Hamas e delle altre fazioni terroristiche che hanno provocato una nuova guerra, ma senza con questo confondere un esecutivo democraticamente eletto con un governo terroristico, sento anche una profonda repulsione verso il governo di Benjamin Netanyahu e verso la destra estremista, ipernazionalista e con componenti fascistoidi e razziste al potere oggi in Israele. È chiaro che dopo un trauma come quello del 7 ottobre qualunque governo israeliano avrebbe reagito con durezza, ma la guerra a Gaza ha avuto connotati di ferocia inaccettabile e non è stata condotta secondo i principi umanitari e di rispetto del diritto internazionale che dovrebbero guidare Israele. Mi sembrano parole molto chiare.
Beh, mi sembra molto chiara, una posizione molto chiara.
Quindi cosa vogliamo aggiungere?
Posso dirti che poi non mi stupisce, sinceramente, perché lei
ma
è sempre
stata. Lo vogliamo dire che anche i palestinesi sono un popolo semita?
Sì, va bene, ok, vai.
Buongiorno,
sentiamo.
Ragazzi, io sinceramente il video l'ho visto e quello che ho visto io era una incredibile arroganza da parte di questi turisti, che io sono convinta l'hanno fatto apposta, perché erano proprio provocatori, aizzavano, subito hanno iniziato a riprendere anche prima proprio dello scontro.
Comunque ragazzi, ci sono queste persone che vanno ma non, sì, solo israeliani,
da tutte le parti,
tutte le parti che vanno nei posti, fanno casino, e lì in quel caso secondo me la cosa è: li prendi e li accompagni alla porta, dice: guarda, scusate, qui starei disturbando gli altri clienti, ma chiunque siano, nel senso, li prendo e li accompagno.
E poi lì il rischio del conflitto si alza, perché io ti dico: per favore, può allontanarsi? E tu mi dici no, perché io sono un locale pubblico.
Però il locale pubblico non può, non locale pubblico non è che puoi disturbare le altre
persone. Purtroppo il provocatore alla fine il suo scopo lo raggiunge quasi sempre, perché tu, se non vuoi scendere, chiaro, a quel livello, c'è un momento in cui ti devi arrendere, devi chiamare salve polizia, che per
quello che non mi metterei a fare è discutere urlando,
sì,
probabilmente, in risposta a quelli. Però Emilio, ma gli esseri umani non sono robot, ci si può incazzare, ma per carità ragazzi, io ragiono a freddo così con voi, nel senso, poi non so cosa avrei fatto io, perché poi ho fatto le cazzate molto, molto peggiori di quella signora, io nella mia vita, come le hanno fatte tutti. Devi mettere un limite, ma non puoi dire che è sbagliato incazzarsi. Ad ogni modo, per me adesso il dialogo con Israele è totalmente inutile. Devi toccarli dove fa male, ovvero boicottarli economicamente, smettere di comprare tutto ciò che esportano e bloccare i voli da e verso quella nazione. Sono sicuro che la guerra finirebbe nel giro di un mese.
Ma infatti, se
questo è un modo, per esempio.
Sì, ma non ha, adesso non ha sortito.
No, non ha sortito, effetti. Però il boicottaggio non è manco stato così.
È pure un segnale politico, sarebbe segnali politici che non ci sono se non da parte della Spagna.
Va bene, sentiamo invece cosa dice la signora a questo punto. Sentiamo la sua versione.
Uno dei tanti commenti, questo diciamo ovviamente non è offensivo se non provocatorio, che sto ricevendo da ieri pomeriggio alle 2:15.
Permesso l'ingresso ai cani e agli ebrei.
Ci auguro di vivere per sempre, chiedendo se siamo aperti agli ebrei e anche ai cani.
C'è questa, vabbè, effetti sono... sì, vabbè, perché lei è bersaglio della campagna
peccato
d'odio.
Peccato che non eri tu ad essere violentata, smembrata mentre tagliavamo il pistolino a tuo marito. Sei un ignorante, non sei un c***o. Peccato che tua madre non ha stretto le gambe mentre ti c***ava. Diciamo, poi ne potrei tirare fuori altri. Allora, ieri sabato eravamo al lavoro e a un certo punto tra due tavoli vicini nasce una conversazione, la coppia che sedeva vicino all'ingresso inizia a parlare di Israele dicendo che poi venivano da Tel Aviv, che era uno stato di pace molto bello da visitare e invitava questi clienti ad andarli a visitare. Loro hanno fatto delle domande e la signora ha iniziato a dire che il posto era sicuro, che non c'era nessuna guerra in atto e che tutto era tranquillo, non c'erano problemi.
Tecnicamente purtroppo è vero.
Purtroppo nel senso no. Ho capito che stavano parlando della questione dei bombardamenti su Gaza e ho sentito anche dire la parola genocidio. A quel punto la signora si è un po' inalberata, dico la turista israeliana. A quel punto ho semplicemente detto, beh, però mi sembra che ad oggi purtroppo i crimini internazionali siano acclarati, che vi sia un genocidio in atto, e lei ha iniziato a dire che era una sostenitrice del governo in corso, che non vi era nessun genocidio. Io ho cercato semplicemente di dirle di non alterarsi, che la nostra posizione era una posizione di condanna dei crimini internazionali così come è previsto dagli organismi. La signora ha preso il video e ha iniziato immediatamente, senza avere con me un dibattito, ad aggredirmi. E ha ripreso questo video senza chiedere il permesso, e nel video che poi ha lasciato subito circolare si vede che io vengo accusata di razzismo, antisemitismo e di supportare il terrorismo. Le ho solo detto che il sionismo è una politica di apartheid, quindi le ho detto i sionisti non sono benvenuti, ma meno che mai ho nominato la parola né israeliani né ebrei, né noi né gli avventori presenti hanno messo in discussione il fatto che lei avesse diritto di stare nel locale. E aggiungo che la signora ha pranzato tranquillamente, era al momento del conto, quindi non è avvenuta nessuna cacciata. L'ho invitata ad uscire, credo che nel video si vede che io uso anche la parola please, perché la signora stava gridando. La nostra attività...
Va bene, è chiaro, dai, questa ovviamente è la versione della signora, poi ci sarà a bocce ferme, ovviamente, perché poi quando si è concitati nella situazione... Va bene, ognuno si fa poi l'idea che crede. Certo, rimane il tema che diceva Alessandro, nel senso, come ti comporti voi con una persona che viene a provocare nel tuo locale, e non è neanche semplice comportarsi, perché ovviamente anche dire prego si allontani, vada fuori, insomma, non è semplice. Va bene, tra poco torniamo. Radio Rock Podcast. Propagandi con No Longer Young alle 9:45 su Radio Rock. Qualcuno ci scrive: guarda te per non pagare il conto, che cosa ci si inventa? Vabbè, insomma,
e di colpo
so.
Sarebbero geniali.
Sì.
Sarebbe
sì, in quel caso.
Poi lo scontro geopolitico per non pagare 50
euro. È bellissimo, perché la gag in più lo stereotipo, cioè, anche, certo, no? Chiaro. Ovviamente.
Meraviglioso.
Va bene, sentiamo chi c'è. Vai, Daniele.
Buongiorno, ragazzi.
Ciao, buongiorno.
Io, vi ascolto.
Sì.
e penso però, che in cosa? Realtà si sia raggiunto un tale livello di irrazionalità e di sì. odio e di desiderio di vendetta da tutti e due i lati da vanificare qualsiasi sforzo, qualsiasi pensiero di pace ci sia sia da parte dell'uno che da parte dell'altro. In Israele ci sono tante persone che vogliono la pace ma sono superchiati e schiacciati da chi irrazionalmente odia e definisce cani gli altri e in Palestina, a Gaza altrettanto, ci sono persone che desiderano la pace ma sono schiacciati da chi...
Tante persone, purtroppo è così ragazzi, ed è come dire la sopraffazione dell'uomo violento sull'uomo non violento. Buongiorno, credo ci sia il caso di rispolverare la visione... Ci scrive il nostro amico Gaetano, voglio scandire bene questo nome, Gaetano, imprimitelo bene nella testa, caro Mauri, che vuol vedere, visionare la pellicola L'Onda,
The Wave. Sì.
Mi sembra che molti dei processi preparativi che sfociano in un crescendo incontrollato trovano dei paralleli con quello che sta succedendo in tutto l'Occidente, Italia compresa. È un film, ma può aprire gli occhi sulle conseguenze dell'ignorare i segnali che ci sono. L'Onda. The Wave, molto bene, vai sentiamo.
La signora gli deve rispondere che i cani possono entrare. I cani sì.
Allora, cosa vuol dire questa cosa?
Che gli ebrei no. E questo è sinceramente agghiacciante.
Questa è una zozzeria schifosa.
Questa è la schifezza.
Questa è una cosa
che
agghiacciante.
Poi genera solo odio, capito?
Agghiacciante.
Questa è veramente
sai che
schifezza.
Quando l'ho sentito, speravo di aver capito di aver capito una cosa diversa. Ecco, chi è questa persona qui? Marco, ti devi vergognare.
Vergognare.
Ti devi vergognare di quello.
Un bruttarello quello che
no, no, è orrendo, è atroce. Ti devi vergognare. Vergognare, no, anche perché poi tra le altre cose, a parte che fate schifo, ma poi tra le altre cose date proprio il là alla possibilità. Esatto. Poi perché
cioè,
dice,
proprio non
vedi,
capire
lo vedi poi
non
lo
capire.
Vedi poi l'antisionismo, lo vedi
perché,
poi
l'altra grande verità che noi non ammetteremo mai, che l'antisemitismo esiste, c'è sempre
certo
stato,
che esiste.
È strisciante, è sotto la cenere, e quando c'è teoricamente un motivo da sbandierare come uno prende il là, perché tu, caro amico, non fai sta battuta oggi perché è
no,
successo
perché
quello
lo
tu sei un antisemita,
certo, certo.
E quindi oggi
così.
Ti senti giustificato perché siccome il governo di Netanyahu sta commettendo questa
però vogliamo fare anche noi un gesto politico, siccome ci sono tante radio che si possono ascoltare. Ecco, noi gradiremmo che persone di questo genere, anche se l'hai detto per scherzo, perché su queste cose secondo me lo scherzo non esiste, ti pregherei di, se ti fosse possibile, di ascoltare un'altra radio, perché qui non c'è posto, cioè preferisco avere un ascoltatore in meno, 10, 100, quelli che sono 1000, fossero anche 10.000, non me ne frega un cazzo, rimanessimo solo in 4, benissimo, siamo in 4, buoni però.
Sta meglio.
Voglio evitare di avere dei razzisti, degli antisemiti, delle persone orribili tra i nostri ascoltatori, ecco, se possibile. Allora, buongiorno ragazzi, quanto mi piace il The Rock Show, quando non riesco ad ascoltare la diretta ascolto sempre il podcast, volevo sentire che non ho mai sentito un pezzo degli Emerson, Lake & Palmer sulla vostra radio, sbagliatissimo.
Ma è vero, eh?
Ma io perché li mettiamo un giorno sì
e un giorno pure.
Sai cosa? Un giorno no. Non ci ascoltare più neanche tu. Che sei così disattento.
Sei spregevole anche tu, sai che ti dico? Allora, per me comunque essere definito da un israeliano antisemita mi darebbe un modo d'orgoglio, significa che sto facendo la cosa giusta per il popolo palestinese, ma no,
non è vero,
nemmeno,
invece, non,
nemmeno
è vero.
Non va bene nemmeno,
cioè, non
quello.
È vero.
Avrei detto a quella coppia
vero,
che i soldi sporchi di sangue non li avrei accettati e che potevano levarsi dalle palle. Poi mi fa ridere chi parla di pace dopo essere stato ucciso centinaia di... Sì ragazzi, però se non invertiamo questa tendenza non finisce più questa cosa.
Ma non finirà più.
Vabbè, ho capito, però dunque, il cantante dei propagandi si chiama Giuseppi per caso? Giuseppi
ride, potrebbe essere
il
perché...
cantante dei propagandi. Sentiamo ancora
Giuseppi.
Chi c'è. Vai Giuseppi, vai, sentiamo.
A Martina invece gli sarebbe piaciuto un bello spettacolo tipo 49 sfumature di libidine.
Allora, bello, guarda, bellissimo.
Guarda, allora,
ma perché ascoltano Radio Rock questi razzisti? Me lo chiedo anch'io, infatti. Secondo me dovrebbe ascoltare qualche altra cosa. Qualcuno però dice l'antisemitismo sotto la cenere. Chi è che ha detto di voi?
Io.
Non si può sentire però.
È vero, Ale.
Sotto la cenere.
Beh,
insomma,
diciamo, è un inside joke.
Diciamo che
effettivamente... vabbè, scusate però. Mo perché, scusate, allora, capito. L'antisemitismo è nelle orecchie di chi
ascolta. Era un modo di dire.
No, capito, cioè, penso, che cazzo fai?
Sotto la sabbia, uguale.
sono schifoso.
La sabbia uguale.
Beh, la sabbia un po' meglio, che ne so, che fa.
Però dove la
mette? La bocca, c'ha qua della faccia col sapone quando.
E peggio ancora. E allora. Però lo vedete che siete voi.
Andiamo avanti.
Loro vengono dall'Irlanda, si chiamano Ye Vagabonds. Anche loro coniugano, sono due fratelli, pensa, e coniugano melodie folk, ecco, con la modernità. Melodia, con la modernità. Va. Armonie vocali raffinate. Faccio ascoltare un pezzo, si chiama Blue is the Sky, Ye Vagabonds.
Radio Rock Podcast.
Blue is the Sky, loro sono gli Ye Vagabonds. Da bravi,
Mauri,
ragazzi,
auguri,
dall'Irlanda.
Auguri Maurizio.
Tanti auguri Mauri per quest'oggi. Allora attenzione, attenzione. Pensate che Mauri fa il compleanno fra 10 minuti.
No, l'ho fatto il 21.
Una lo parte. Fai il 21 una parte.
Una parte fra 10 minuti e una parte.
Per un paio d'ore sarà il tuo compleanno.
E poi?
Più tardi.
Poi no, poi non
e poi?
Più.
E poi se ne farà fra qualche mese.
Sì, sì, così se ne parla fra 70 anni tra noi.
Ma no, no, è sempre un anno di viso, capito?
Ma poi l'anno è quello che ti senti, Maurizio.
Oh, Maurizio, come sei?
L'anno,
guarda,
l'anno è quello che mi sento, l'età è quella che
no,
mi
l'anno,
sento.
L'anno, l'anno. Allora, mi correggo, una volta avete messo On Train Blues, è vero, chiedo Venia, posso continuare ad ascoltarvi?
Sì.
Allora, sì. Senso che gli israeliani ti definiscono antisemita per sminuire quello che dice e fare le vittime, quando in realtà dei fatti sono carnefici da molto più di 2 anni. Se ti definiscono così significa che quello che stai facendo dà fastidio, quindi fai bene a dirlo. Era questo il concetto che volevo esprimere. Ci scrive un signore al 3899 106 600. Ma perché c'è tutto questo bisogno di essere sempre qui distanti da tutto? Non possiamo semplicemente ammettere quello che dei preoccupati è un dramma reale che persiste da 50 anni, beh, anche di più di 50 anni, mettiamo su questo.
No, diciamo tutti
beh,
i giorni,
gli israeliani entrano in casa della gente, armi spianate, dicendo te ne devi andare, questa è a casa mia. Se lo facessero a te dopo averlo fatto a tua madre, magari pure a tua nonna, forse poco anche a te verrebbe voglia di fare pipì. Di fare pipì, saltare in aria. Scritto così, che cazzo io devo dire?
Perché per rispondere,
verrebbe voglia anche a te di fare pipì, saltare in aria?
Beh, sì, dai.
Però guarda, per parlare
in aria.
No, allora, tu fai la pipì e
la pipì in aria
prima te, prendi la rincorsa, salti, quando sei in aria fai la pipì, capito?
È quello.
E che cosa vuoi?
Ah no, scusate, è un refuso. Fare pipì è un refuso.
Ah, fare pipì senza saltare in aria, quindi.
No, solo fare pipì.
No, fare pipì.
Ma tu hai provato mai a fare
pipì?
Hai provato mai tu, Mauri, a fare pipì?
Mentre
hai provato?
C'è un genocidio in atto?
Ah,
no,
sì.
No,
fatta pure prima.
Mauri.
A fare pipì saltando, una cosa
alle
bellissima.
Tu oggi proprio è grande
spazio. Non si può.
Non si può.
Chi l'ha detto? Non è vero.
Si deve.
Ti pisci sui piedi.
Allora, il mio caro amico, nonché.
No, però l'ho fatto una volta, però ero seduto. Ho fatto pipì seduto.
Come hai fatto a saltare seduto?
E saltavo col culo.
Col cesso.
Ma perché?
Quello si chiama smorza candela.
Quella è un'altra cosa.
Attenzione,
smorza candela nel water. No. Perché hai messo un enorme pene nel water.
Gigante.
Allora, fermi tutti. Il dottor Marco Casilio mi manda subito un messaggio.
Adesso.
Sessuologo.
Andrologo.
Andrologo. Urologo.
Sessuomane.
Gastroenterologo. E chi più ne ha più ne metta.
Pneumologo, ultimamente.
E aggiungete voi poi anche cose a caso.
Psicologo.
Psicologo, come no, ragazzi? Lui
come
ha detto.
No?
Lui
come
ha
no,
detto. Il più volte ha ripetuto più volte al par di Gandhi infatti per Gandhi lì hai visto che è tutto sciuvato quello non si faceva vedere
quale Gandhi
da un urologo
buono secondo me
pensavo fossero pippe
allora hai sporcato tutto
stavo
dicendo una cosa scientifica che il dottor raccomanda spesso di saltare mentre la minzione mentre la minzione
vuoti meglio
salta
perché
lo sveleremo domani allora
forse ti svuoti meglio, vero?
Non ti svuoti meglio.
Meglio.
No,
ti riempi di più.
Siamo te, Alessandro?
No,
Maurizio?
Ti svuoti meglio.
Ti svuoti meglio. Allora, ti svuoti meglio.
Domani.
Allora, domani.
Scusa,
allora.
io non voglio.
Che fai? Tu c'è il cazzo per pisciare?
No, detto, no. Detto...
Si parla di
ma anche lei può pisciare.
Scusa, non è il signore che
la faccio pure io.
Guarda, che magari c'ha il cazzo pure lei, tanto per cominciare. Seconda cosa.
Ha detto di no.
Seconda cosa. E che cosa ti conta quello che dice lei? Allora, pur sempre.
Bene, benissimo.
Facciamo dei passi in avanti.
Aspetta. Aspetta, ho mandato un messaggio. Allora,
attenzione a chi?
Allora, è vero o può essere utile saltare mentre si fa pipì? Oppure è uguale? Oppure è peggio?
Può essere utile? Vediamo che
com'è peggio?
Può essere utile?
Ah, tu dici che è peggio?
Ma scusa, ricaschi con i piedi sulla pipì, sulla bozza.
Come fa male un piede?
Sì. E te fai vivere?
È saltato troppo.
No, camminato troppo. Allora, non è utile, anzi, è controproducente. Non lo fare mai.
Aspetta, ma questo
non lo fare mai,
Mauro.
Chiedi da seduto se va bene.
Allora, aspetta,
questo è sempre il dottore?
Meglio saltare da seduti. Bravo, Mauro.
Ah, vedi? No, questo è sempre cibi. No?
Attenzione, però, a non finire dentro al cesso.
No,
muore,
ma che raccomandazione è? Scusa.
Allora, rischio per il pavimento pelvico. Saltare aumenta la pressione. Allora, ragazzi, perché dovete far saltare mentre fate la pipì? Non favorisce lo svuotamento, quindi il contrario di quello che dicevate voi altri. Può peggiorare la coordinazione. Per qual motivo? Tu salti mentre fai pipì, puoi inciampare, cadi, e se cadi col pisello in mano ti si può staccare
e ti si infila dritto nel derenale.
Ma ti inciampi con... Mentre salti, ti inciampi con...
lasci le scarpe,
non te che con che te inciampi?
Vabbè, lasci le scarpe, ad esempio.
Con i pantaloni,
con i pantaloni.
Oppure fra di loro...
Ah, è vero, perché sei tipo pinguino.
Ma perché tu non hai mai saltato che inciampi mentre saltare?
Ti è mai capitato,
Mauro? Mauro?
Riflettiamo.
Sì. Oh, tantissimi auguri, caro Mauri. Sono in tempo prima che il compleanno di Mauri finisca. No, è finito ieri.
È finito
2 minuti fa. Vai.
Però domani torna.
Domani
10 minuti domani.
Azeglio inciampi. Allora, attenzione, vediamo un attimo. Dunque, invece, Sofia dice quelle cose che le femmine devono comprare... cioè? Quelle cose di donna
assorbenti,
non ho capito niente.
Neanch'io.
Allora,
sono cose?
Noi femmine dobbiamo comprare quelle cose di donna
di gomma.
Ah, dico, vabbè, io leggo gomma e dico donna, Mauri.
Ah, l'imbuto, io non l'ho mai provato, devo
per
dire.
Pisciare sugli alberi. Sì, le cose di donna per pisciare sugli alberi.
Come pisciare sugli alberi?
No, c'è un imbuto.
Un
imbuto di gomma, che si usa?
Ci dicono, molto importante, un amico del dottor Casilio ci dice...
Ma tutti stanno ascoltando tutti noi.
Ascolta,
allora,
la
comunità scientifica dice questo. Amico del dottor Casilio, nonché urologo, pneumologo,
andrologo.
E chi più ne ha più ne ha, angiologo,
cardiologo,
neurologo, ha... anche
dai, podologo
e più chi
podologo.
Ne ha
ne
è l'importante,
ne ha più ne emette.
E non saltare con la pupù,
allora
quella è grave, quella è peggio. Non lo fare mai, Maurizio. Non lo fare mai,
pensa che già l'ha fatto.
Ma auguri, Mauri.
Però
pensa
a stavo in piedi.
Auguri,
no,
Mauri.
Tu sei matto.
Auguri,
eh?
Mauri, auguri, Mauri.
Sei pazzo, Mauri.
Non lo fare mai perché è pericolosissimo. Può dare seguito ad un effetto tipo la farfalla che sbatte le ali a Tokyo e muore un pinguino.
Che possiamo dire che se succede ce ne frega un cazzo.
No, ce ne frega.
È come no.
Possiamo dirlo?
Allora ti spiego perché ce ne frega. Muore una farfalla. Il pinguino sgozzato, scannamenti in Antartide. Che succede? Questo rompe un ghiaccio. Il ghiaccio prende, vola.
Va.
Dove vola?
Fai vola.
Va.
No, va a pelo di oceano. Bravo, galleggia. A pelo di oceano, arriva fino...
a una
arriva
barca?
No.
A casa di Mauro.
A certo oceano, c'è sta il porto di certo oceano.
No, ad Anzio.
Ad Anzio.
Da lì cammina.
Lì intruppa un pescatore.
Uno solo.
Un pescatore.
Un signore.
Che fa porca puttana. Cade per terra, cade per terra.
E poi?
C'aveva una corda,
hai capito?
C'aveva la corda attaccata. Tira la corda.
Che ti succede poi?
La corda. E la corda purtroppo sta attaccata alla macchina. La macchina va in testa a coda. In testa a coda. Inizia a correre, inizia a correre sulla pontina, arriva a casa di Mauri.
Salutiamo,
no,
dai.
Mauri muore.
Ciao a tutti,
muore.
A domani.
Mauri muore.
Tu muori.
Colpa tua.
Mauri.
Colpa tua. E quel pinguino di cui ti sei fottuto, di cui sei fatto bello, ti sei fatto, capito? Come si è? Si è fatto
beone.
Beone.
La cacca in piedi.
Sei un beone. L'appuntamento domani. Oh, domani approfondiremo questi concetti. La pipì o la cacca?
In piedi.
In piedi o no?
O saltando
seduti o no?
Poi il pinguino e la farfalla.
Avremo degli amici del dottor Marco Casilio che potranno venire, intervenire e sfatare ogni dubbio da questo punto di vista.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.